Satispay è l'app che ha già rivoluzionato le modalità di pagamento di 500.000 di italiani. Con Satispay puoi pagare nei negozi, scambiare denaro tra amici, pagare ricariche e bollettini, fare donazioni e risparmiare in modo smart. Scarica gratuitamente l'app Satispay per Android e iOS. Vivi smart. Usa Satispay.
È che io ti ascolto tutte le sere e a volte io faccio il camionista. Se ti avrei mezzo alle mani a polpette ti farei a te due curalt becchine da parenzo de.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Come rispondi a quelli che ti accusano in qualche maniera di aver fatto un po' il gioco dei fascisti e di avere riabilitato il fascismo in qualche modo per vendere libri, per creare un caso letterario, no?
Ma la tua domanda è una domanda ridicola.
Grazie.
Mi dispiace dirlo al conduttore di Piazza Pulita che mi ha invitato. Mi stupisce che un uomo intelligente come te possa propormi un argomento di questo genere.
Volevo fare un appello al nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al nostro Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al nostro Ministro degli Esteri un certo Moavero, già Ministro con il signor Monti. Volevo dire a tutti e tre, cortesemente, tranquillamente e molto pacatamente, run run per la minchia e dissare muti.
Detto con il massimo rispetto,
la Francia ha rotto solamente il cazzo, sono anni che affama l'Africa con la moneta del cazzo che gli hanno, il franco Sefa, che si incurano gli africani con quella moneta. E poi non andiamo tanto lontano, nel 2011 i figli buttane che era bomba da Gheddafi con la scusa della democrazia sono stati questi figli di pulla francesi. Quindi cortesemente Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, state muti e non rompete il cazzo. L'Italia vuole lo scontro con questi francesi di merda, ma non con il popolo francese che, come vedete, protesta e scende in piazza. Questi figli di pulla che governano la Francia che andiamo a non mettere in tuo culo. Vai Di Maio e vai Salvini, avanti così, distruggete questo nano di merda di Macron.
Cruciani, la moglie di Macron è un cesso.
Caro Macron, tu sei vomitevole! Sciacquati la bocca quando parli della Lega degli Italiani!
Detto con il massimo rispetto! Per gli imam, per tutte queste palandrane del cazzo!
Accendi, accendi!
Rimanete umani voi a Napoli!
È arrivato l'altro, sì.
Almeno voi a Napoli!
Napoli!
Ma non diventare una carogna come i veneti! Devi rimanere umano, tu sei napoletano! Napoletano!
C'è i soldi qua! Chi caccia i soldi?
Ragazzi miei, chi è al potere oggi? Chi è al potere oggi? È al potere oggi un signore come Luigi Di Maio, che sostiene in una lettera scritta a un giornale francese, un po' per giustificarsi, un po' per dire che non sono antifrancesi loro, quelli che sono al governo in Italia, amico mio, che cosa ha detto? Che la Francia ha una tradizione democratica millenaria.
Millenaria, sì,
millenaria. In realtà la presa della Bastiglia risale a 230 anni fa. Ho detto tutto, basta. Però c'è anche il diritto all'ignoranza, diciamo la verità.
No, ma non è questo il tema.
C'è il diritto all'ignoranza.
Sì, ma chi
lo dico
frega,
con forza.
Dai, questo sì, ma questo c'è.
C'è
certo.
l'80% degli italiani in cui costoro si immedesimano, evidentemente, se tu gli dici la tradizione millenaria democratica della Francia, ti risponderebbero sì, va bene, non sanno chiaramente quando è iniziata la democrazia in Francia. Ma non è un problema,
perché...
è la realtà.
No, può essere un problema perché meno sai, più te la possono mettere in quel posto. Questo
ma
è il punto. L'ignoranza perché
su.
È brutta?
Però, ragazzi,
perché meno sai, meno
sì,
sai, meno ti puoi fare un'idea di come
però
stanno le cose.
Però il numero uno oggi...
E che allora, ad esempio, ti voglio dire solo una cosa, che questo signore dei gilet gialli, il signor Christophe, aiutami a pronunciarlo tu in francese, Chalençon,
sì,
Chalençon, benissimo, l'amico di Di Maio, quello con cui si è fotografato, sostanzialmente.
Quello per cui la Francia si è incazzata.
Il casus belli, molto bene, il casus belli, è un signore che inneggia alla rivoluzione, che ha messo a ferro, ha contribuito a mettere a ferro fuoco la Francia e ha minacciato un golpe militare. Adesso ti tiro fuori un golpe militare. Allora, questo signore, ma è che è simpaticissimo, ma questo era naturalmente invitato su Rai 2, naturalmente ce l'hanno, naturalmente, che ha inneggiato al golpe militare, fotografato col signor Di Maio e l'altro ottimo Di Battista. Allora, tu capisci che magari sarà eccessivo aver ritirato l'ambasciatore, ma quando il signor Macron ha visto arrivare sul suo tavolo la foto di quei due turisti, a Parigi, abbracciati a un signore che incita alla rivoluzione e al golpe militare, il signor Macron, che avrà tutti i difetti del mondo perché non sta simpatico neppure a me,
gli sono girati i coglioni,
ha preso il telefono e ha detto: l'ambasciatore che è in Italia, per favore torni in Francia. I suoi consiglieri hanno detto: oibò, Macron è dal 40 che ciò non accade. Lui ha detto: non me ne frega un cazzo, richiamatelo qua, perché quei due turisti abbracciati a un signore che per mesi ha messo a ferro e fuoco Parigi e tutte le città, abbracciato a un vice premier di un governo italiano,
mettiti direttamente la bandiera francese.
Questo
mettiti direttamente la bandiera francese.
Io in questi giorni ti confesso queste. Ho organizzato per questa sera una cena a base di formaggi francesi alle 9:15 a casa. Te lo voglio dire.
Sei
con
un collaborazionista,
po' di amici.
Lo sai. Assoluto. Sei un collaborazionista.
Formaggi francesi, vini dell'Alsazia. Vini dell'Alsazia, amico. Ti ho detto non champagne.
Ma porta, vai in giro direttamente bardato con la.
Vini dell'Alsazia.
Ma vai direttamente in giro bardato con la bandiera francese.
Solo per dire, verranno ovviamente amici dell'ambasciata che sono rimasti qui.
Allora?
Ma voglio dirti, ma semplicemente perché questi non capiscono un cazzo. Ma che non, io non ho simpatie per Macron, non mi è simpatico, ha fatto delle politiche anche sbagliate. Ma l'idea che il vice premier abbracci un signore che
però iniziamo questa puntata ovviamente con 3 minuti di fottutissimo ritardo, perché a chi ci precede non gliene fotte un cazzo, e questa è una piccola parentesi.
Ha sforato.
Con Giampaolo fermo, giù
ha sforato il debito,
esatto,
come fanno?
Però
certo, è sovranista anche lui, ha ragione, ha sforato. Chi se ne frega, ma dovresti dargli ragione invece.
Sì,
non dovresti
certo punto di vista, sì. Si fa i cazzi suoi, si fa i cazzi suoi,
deve sforare di più, come il debito pubblico è la metafora del paese, anche Marisoni, meraviglioso, naturalmente.
Sì, esattamente.
Perché fai il rigorista con Marisoni? Non capisco. Perché fai lo Juncker?
Fai i cazzi suoi.
Fai Juncker? Cosa fai? Gli mandi la letterina a Marisoni? No, ha ragione.
Figurati.
Ha fatto benissimo. Ha sforato. Ma sfora di più. Ma che vai alle 19:15.
Quello che ho detto pure
lui.
Ma quello che ho detto pure
Ma tu non ti devi arrabbiare, però. No, perché tu fai lo Juncker della situazione. Dici: no, Marisoni doveva chiudere alle 18:31. Chi se ne frega?
Ci siamo in un'altra epoca.
Sovranismo.
Ormai.
Ma ognuno fa quello che gli pare. I palinsesti saltano, ognuno fa quello che vuole.
Però Giampaolo Pazza, ragazzi, Giampaolo Pazza, molti di voi magari, che i più giovani che sono all'ascolto di questa emissione radiofonica ormai clandestina,
ha detto una stronzata.
Aspetta, ma lascia bene, non è quello, ti faccio ascoltare altro. Senti, Di Maio e Di Battista sono degli incompetenti che non sanno un cazzo. Senti.
Un paese di 60 milioni non di abitanti non può affidarsi a un personaggio come Di Battista e a chi lo porta in piazza, ossia Di Maio. Sono due incompetenti, due ignoranti, non sanno un cazzo di che cosa ha bisogno questo paese, non gliene frega nulla di questo paese, Il loro è un governo di terroristi, perché sono pronti a sfasciare tutto.
Da far notare a Panza che massacrava anche chi ha preceduto i 5 Stelle, eh? Cioè Panza ha attaccato Renzi come se fosse una specie di padrone d'Italia, un dittatore dell'Italia, e poi sono arrivati i 5 Stelle che adesso lui dice che sono degli incompetenti, che non sanno un cazzo. Questo governo è un governo fascista, dice. Signor Panza, governo fascista. Ma dai, insomma, Giampa, dai.
Follia.
Io non credo che il fascismo sia un soggetto che può tornare in scena. Secondo me è già tornato. Ma quando io definisco il governo Salvi Maio come un governo di terroristi che vuole fare piazza pulita di questo, se c'è un paragone identico è quello del fascismo e della marcia su Roma.
Panza secondo me è rimasto lì al fascismo, e tutto è fascismo, e tutto è cioè non c'è un'altra cosa. Ma che cazzo Follia. C'entra il fascismo? Cioè poi dice Salvini è arrogante, è ridicolo. Vabbè, questo è il suo giudizio.
È troppo arrogante, è questa storia del cacciatore che si veste in continuazione cambiando le giacche della polizia, dei vigili del fuoco, dei vigili urbani, dell'esercito, dell'aviazione, è ridicola.
Unica alternativa a questo governo, i tecnici con i militari. Ah, già va, dai, Gesù, e andiamo.
Ma l'unica alternativa è quella di un governo di tecnici sostenuto dai militari.
Ma è rimasto lì coi militari, coi fascisti, è un'altra roba oggi, Giampa, è un'altra roba, è finita sta storia. I militari, che cazzo non c'entrano i militari, in Italia sono quello che so, tra l'altro, vabbè, per carità.
Pare, te devi rassegnare, uno vale uno, uno vale uno.
La Zanzara.
Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701, scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Soffrire!
Cioè se uno dovesse venire alla manifestazione di sabato, dobbiamo appoggiare le idee di sto coglione e mettere un gilet giallo. Ma sti cazzi dei vaccini, ma con tutti i problemi che ci avemo economici stiamo a pensare ai vaccini. Ma se, cioè, non ci verrò mai a una manifestazione dove sto coglione che si mette un gilet giallo parla dei vaccini, parla a nome suo.
Numero uno di oggi però, ragazzi, è un calciatore di una squadra locale in provincia di Siena, TV Radio Siena, una cosa di questo tipo, una televisione locale di Siena, dalle parti dove stavi tu, David, gli fanno
come
una domanda
chiama?
Sul
come
calcio, non lo so lui come si chiama, televisione locale, lo intervista sulla bellezza del calcio, è una squadra di dilettanti, Rapolano Terme, credo.
Ah,
una cosa,
certo,
già.
Sì, 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 Rapolano.
Senti come risponde, senti, ti prego, numero
con
uno.
Con le Terme di Rapolano, bellissimo.
Sì, sì, assolutamente.
Marco Maci, ti ringrazio per anche la tua simpatia.
Io ringrazio voi
e in bocca al lupo intanto per la tua carriera iniziata ora.
Sì. Sì, speriamo accettiamo e andiamo avanti.
No, davvero simpaticissimo.
E vorrei dire anche un'altra cosa, che il calcio in questa categoria è bellissimo, ma come la FIA non c'è niente.
Il calcio è bello, ma come la figa non c'è niente.
Hai capito? Hai capito?
Derita. Sì, passiamo a Derita, vedi? Si va dal giocatore dei dilettanti di Siena al signor Derita.
Ecco,
sociologo, vedi?
Sì, no,
alto
sociologo,
basso,
adesso, ma che alto e basso.
Alto
allora,
basso.
Però un appello, per favore.
Dimmi.
Possiamo concentrarci sulle parole di Derita e provare a sentire, a percepire la differenza che c'è tra un sociologo come grandioso come Derita e un fuffologo come Fusaro.
Oddio, perché sei fissato
possiamo
questo Fusaro?
Distinguere perché è un fuffo,
è un filosofo che dice
coglioni,
ma perché ti sta sui coglioni?
No, ma anche quando dice con pacatamente, ma che pacatamente? Ma di che
cazzo, mi fai, mi innervosisce proprio anche la modalità di come parla.
Comunque, derita,
amici
derita,
cari,
certo,
salù, ma vaffanculo, va.
Derita, derita.
Ma la mia impressione, ma sono un minoritario proprio, è che non parla per me. Cioè, io non mi riconosco in quel linguaggio e credo che la maggior parte degli italiani non si riconosca, perché il linguaggio involgarito è un linguaggio bagascio, da bottana. È l'imbagascimento del linguaggio che poi crea i problemi nostri.
Parla di Salvini, sta parlando
Vabbè, anche di,
Salvini.
Di noi, secondo me.
Ma che cazzo dici?
Anche
ma
di noi,
ma perché?
Bravo.
Anche ne sai?
Bravo Delitta, grazie.
Ma che
una bella riflessione.
Ma grazie,
però.
Che cosa?
Bellissimo.
Un linguaggio da bottana, un linguaggio da bagascia.
È applicabilissimo alla zanzara. L'imbarbarimento del discorso pubblico. Molto bello, grazie,
puttane.
Professore. Grazie.
Non dire puttanate.
Ragioniamo su questo,
oh,
bravo.
Ragazzi, senti questo qua della televisione francese. Un deficiente totale della televisione francese. Senti, che parla in italiano, eh? Senti.
Buongiorno a tutti. La Francia ha richiamato l'ambasciatore a Roma. La tensione si alza tra i due paesi. L'ultima volta che è successo era durante la guerra. È un messaggio per i giovani italiani che si guardano e che imparano il francese. Avete un governo un po' strano. Non dico che siamo noi a aver ragione e voi torto, ma insomma, tutto questo per dire che amiamo l'Italia, amiamo gli italiani, siamo vicini, abbracci a mochi. O siamo sempre amici, no? Un bacio a tutti, enfin tutti, tutti, tranne ai populisti pezzi di merda. E sì, non si deve neanche esagerare.
Andiamo con i populisti pezzi
gigante,
di merda. Andiamo con i populisti pezzi di merda. Ma senza Giordano non so stare. Dunque Giordano sulla Franzoni,
che
va
ecco,
sentito.
No, ah no, ma io pensavo sul caso francese, Mario
no,
Giordano.
No, già ieri un po', ma soprattutto
cosa
si,
ha detto Mario
si scatena
Giordano
sulla
caso?
Franzoni, sulla Franzoni di
Delitto di Cogni, Anna Maria Franzoni è libera, ha scontato la pena. È libera Anna Maria Franzoni, c'è cioè una mamma. Uccide un bambino
senti,
di tre
carica.
Anni, suo bambino,
come
suo
carica.
Figlio. A
Kleenex.
Casa, nel lettone, in quel modo che è inutile che vi ricordi. Ebbene, fa meno di 11 anni di detenzione complessiva. Ma oggi ci pone una domanda sostanziale. Ma se una mamma che uccide un bambino, questo bambino, ce l'abbiamo Samuele, me lo fate
la
vedere,
foto,
ce l'abbiamo la foto
vedere.
Di Samuele Donato, ce l'hai? No, non c'è, non
c'è,
abbiamo la foto
non
di
c'è
Samuele,
la foto,
va bene,
non c'è.
Il bambino,
dispiace,
Samuele, se poi ce l'abbiamo me la date fuori, perché vorrei ricordare un bambino
favore,
di tre
sì,
anni, certo. Ucciso nel lettone della mamma, nel posto che pensava più sicuro al mondo, il bambino quando ha paura
certo.
Va nel lettone della mamma.
Mamma, c'è un genio, è un genio, alzo le mani. Alzo le mani.
Ha ucciso sua mamma e la mamma che ha ucciso il suo bimbo di tre anni nel lettone della sua casa, dopo meno di 11 anni, per la giustizia italiana, ha assolto tutti, cioè è libera, è finito, ha scontato, ha finito di scontare. A me sembra che tutto ciò ci ponga qualche problemuccio, vero? La domanda che mi pongo è, se è colpevole 11 anni, meno di 11 anni di detenzione per aver ucciso un bimbo di 3 anni, meno di 6 anni di carcere e poco più di 4 anni ai domiciliari. È poco, è poco!
Maurizio dalla provincia di Varese, vai Maurizio.
E poi fa
vai.
Così con le foto, scusami regia per cortesia, fammi vedere la foto della Franzoni per favore, la regia manda la foto, guardate la Franzoni mangia un gelato, cioè, come mangia un gelato? Sì, guardate, il bambino è morto e lei mangia un gelato. Sì, sì,
Maurizio, dimmi, Maurizio,
c'è una foto di lui che mangia un gelato, ma cosa vuol dire?
Dai, dimmi,
è incredibile.
Io volevo fare una considerazione. Allora, noto che spesso voi contestate la trasmissione che vi precede, che vi passa
no,
la linea
contestiamo
con due o
no,
tre
anzi,
minuti di
non contestiamo
me deve invaderci quella, non ho capito,
notare,
come la Francia.
Fate notare che vi passa la linea con due o tre minuti di ritardo.
Ogni tanto facciamo
poi
notare questo. Lei
conto,
ha qualche problema? Lei ha qualche problema riguardo?
Conto,
lei ha
certo.
Qualche problema riguardo?
Ma se mi fa parlare io posso
non lo so, ma
dire.
Vuole dire la sua su questa piccola minchiata che diciamo noi in apertura di trasmissione?
No,
che importanza ha questa cosa qua? Che importanza ha questa cosa per lei? Per la sua vita, che importanza ha questa roba?
Mi rendo conto che passate 10 minuti, un quarto quarto d'ora, sì, facendo ascoltare, sì, segreterie telefoniche, sì, e facendo del cabaret di pessimo gusto.
Benissimo, perché non spegni la radio e non ci rompe i coglioni? Ma allora, perché continua a romperci i coglioni?
Però, insomma,
ma perché sei stato lì? Perché sei stato lì? Ma perché sei stato lì ad aspettare? Ma perché sei stato lì ad aspettare per dire questa cosa qua?
Voglio togliere lo
no, perché sei un coglione. Posso dire? Perché sei un coglione. Questo è il motivo. Il motivo è che tu sei un emerito coglione. Io sì, sono un pagliaccio e mi pagano per fare il pagliaccio. Tu sei un coglione che è rimasto ad aspettare per pensare di farmi un torto, per pensare di farci un torto. E invece sei un cretino. Sei un cretino. Ma io parlo di quello che mi pare. Ma chi se ne frega di quello che pensi tu? Finisci di collegarti con questa radio alle 18:30 e non ci rompere i coglioni.
No, ma io mi diverto, mi fate ridere.
E allora se ti diverti, stai ad ascoltare. Benissimo, ottimo. E allora che vuoi? E allora che vuoi?
Mi diverto finché non arrivo a casa.
E allora che vuoi? E allora
ma
che vuoi?
Sto soltanto facendo.
Non stai facendo nulla. Sei uno che viene qua invece di far intervenire altre persone che hanno delle cose da dire. Tu non dici un cazzo.
Invece
non
di
dici
far
nulla.
Altre
non
dici persone,
niente.
Voi fate i pagliacci facendo le imitazioni.
Ottimo.
Di pessimo.
Beh, a te non piacciono? Sì. Chi se ne frega? Cambia.
Ascolta.
E non ci rompere il cazzo, hai capito?
Ascolta.
Se invece stai ad ascoltare, come stai ad ascoltare? No, io non ti sto aggredendo.
Difficoltà.
Ma che aggredendo? Io non ti sto aggredendo. Tu hai semplicemente detto una cosa su cui non sono d'accordo. Ma chi se ne frega? Voi fate i pagliacci, gli altri sono intelligenti. Va benissimo, il problema è che noi siamo pagati per fare i pagliacci. Se
beh,
vuoi, se insisti su questo,
il culo quando parlo di Barisoni,
sì. A me che cazzo me ne frega, non me ne frega
un
nulla, ma non me ne frega niente, non me ne frega niente. È un gigante assoluto. Hai ragione, Parenzo, è un gigante. Ma che vuoi? A me rodo il culo solo per i ritardi, perché è una questione di rispetto. Punto e basta, hai capito?
Ma di che stiamo parlando?
Se non lo capisci in quella tua zucca vuota da imbecille, peggio per te. Peggio per te. Ma che mi rodo il culo? Mi rodo il culo per il ritardo.
A me no, anzi, così lavoro meno io.
A te che te ne frega, tu è un classico.
Comunque continuate così a fare i pagliacci, che siete anche divertenti, punto.
Vabbè, va, ti abbraccio.
Grazie,
va,
grazie della chiamata, però. Grazie.
Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Zanzara.
Ieri parlavo casualmente con la mia compagna della probabilità e del fatto che forse sua nipote di 15 anni si stia facendo le canne e le dico: ma dai, alla fine cosa vuoi che sia? E lei mi dice: la canna è droga. Beh, sai cosa rispondo io? La vita è droga, la droga è vita, la vita è droga, tutto è droga. Siamo al top.
Tempo passa e più mi accorgo di quanto la zanzara mi stia cambiando. In peggio, voi direte, bah, secondo me no, mi sta migliorando. Prossima settimana mio padre fa 60 anni, allora io, mia mamma e mia sorella ci siamo trovati per decidere che regalo gli facciamo e la prima cosa che mi è venuta in mente di dire è stata: chi caccia i soldi? Chi caccia i soldi? Chi caccia i soldi?
E intanto ragazzi, su Rai 2 al TG2 va in onda il bollettino della nuova era sovranista. Bollettino di ieri sera, sentite, servizio sulla Francia.
Con una punta di acidità ce lo ripetono da anni. Ah, les Italiens. Formalmente non proprio un insulto, a tradurlo benevolmente trattasi più di ironico rimbrotto, con insito sospiro, millifluo quanto irritante, perché suona di modo cortese quanto tagliente per dirci, con un buon tasso di motivata superiorità, di stare al nostro posto, cioè un passo indietro. Antipatia subita e va detto ricambiata, perché insomma non è tutta grandeur quel che luccica. A cominciare proprio da lui, l'uomo dell'Eliseo, Emmanuel Macron, maggio 2017, a poco più di 40 anni e un ego solenne. Dicembre 2018, il consenso di Monsieur le Président tocca il punto più basso, 23%. Parla alle élite l'accusa, dimentica classe media e gli ultimi. I gilet gialli infiammano le piazze, lui media come può. In politica estera ritrova l'asse con Angela
molto
Merkel.
Bene, per naturalmente, molto bene, naturalmente, molto bene. San Giuliano direttore, naturalmente bellissimo, bellissimo, bellissimo.
Non mai così tesi. Ora, senza voler rivendicare, Nizza, la Savoia, la Gioconda, eppure perché no, le spoglie di Napoleone, l'Italia chiede rispetto. È già successo. Luglio 2006, testata di Zidane, calci di rigore,
pure.
Vittoria.
No,
italiani.
Scusi, Freccero, non sta gongolando. Non sta gongolando.
Naturalmente bellissimo, naturalmente molto bello, ma il primo annuncio che voglio dare naturalmente... è un luce di carattere politico, naturalmente, perché la televisione è politica, di questa nuova straordinaria fiction che stiamo facendo, perché con la fiction si creano degli immaginari, naturalmente, si creano delle storie, dei grandi racconti, naturalmente.
Allora?
La fiction si chiamerà, siamo proprio qui a scriverla con Paragone e quant'altro, si chiamerà Il Conte, naturalmente.
Come Il Conte?
Ed è Il Conte, bellissimo, non Il Conte di Monte Cristo, naturalmente, ma è una storia, ve la faccio brevissima, è la storia di un avvocato di provincia, che prima non conosceva un cazzo di nessuno, che improvvisamente riceve una telefonata, naturalmente, da un comico, naturalmente, e improvvisamente diventa un premier, naturalmente.
Ma scusi,
molto bello, un momento. Poi dall'altra parte silenzio. Poi naturalmente c'è un altro personaggio che è un signore, un ragazzino nato a Pomigliano d'Arco, in questo territorio che nessuno conosce, naturalmente abbandonato, una famiglia di poveracci, di spiantati, naturalmente a stento prende il diploma, naturalmente di geometra, naturalmente, e improvvisamente l'ascensore sociale sale e prende il posto di Macron delle banche e diventa bellissimo, pensate un po', vice premier, un racconto, una storia straordinaria.
Ho capito, però mi sembra una cosa apologetica.
È bellissimo, naturalmente un grande romanzo popolare, sì, da Pomigliano al Parlamento.
Posso dare una piccola modifica?
Chiedo scusa,
il Conte e l'Operaio.
Bellissimo, con Paragone ti mettiamo a scrivere perché non è venuto in mente, ma come mai? Il Conte e l'Operaio, bellissimo. Naturalmente poi c'è un altro personaggio che entra della fiction, naturalmente,
sì, certo.
Ed è un ragazzo che ha sempre fatto politica al nord, naturalmente, bravissimo anche lui, che a un certo punto capisce l'importanza del sovranismo, naturalmente, e dedica la sua vita intera alla polizia, tant'è che si veste da poliziotto, naturalmente,
è una fiction, ma non è leggermente
Sono 2482 puntate che stiamo girando, 2482 naturalmente.
Ma non è leggermente filo governativa, scusi,
andranno in onda su Rai 1 al posto del Festival di Sanremo che non esiste più. È Marta.
Grazie. Allora, prima di Stefano da Roma, voglio farvi sentire una signora dei 5 Stelle. Allora, la signora dei 5 Stelle si chiama Ferrara. E in una trasmissione, credo che fosse Agorà, se non sbaglio, Agorà su Rai 3, dice che con i passati governi c'erano degli imprenditori che si suicidavano.
Certo.
E adesso invece i suicidi non ci sono più. Incredibile.
Perché non ci sono più gli imprenditori, più che altro, è molto semplice. Sono andati all'estero tutti, via, hanno chiuso aziende.
Senti.
Ci siamo ritrovati ad ereditare una situazione estremamente difficile e catastrofica. Io ricordo che mentre c'erano i passati governi avevamo quotidianamente imprenditori che si suicidavano. Questo immagino che non lo abbia dimenticato nessuno. Avevamo quotidianamente quando si tratta di prendersi le responsabilità. Mamma mia,
non era il mio governo,
del passato.
Non c'era Forza
Guardi,
Italia
mi dispiace
governo,
per
però
lei, però questi sono gli amari
voi diciate che gli imprenditori si suicidavano
nel
governo italiano.
Questi
ma voi siete pazzi.
Gli amari
ma voi siete matti,
lavoro.
Voi siete matti.
Io faccio parte di una generazione,
siamo la signora.
Ma meno male che invece
dei suicidi in Veneto era del governo che governava. Ma lo ripeta, la prego, lo ripeta.
Guardi, stia tranquillo che sono perfettamente consapevole di quello che dico. Lei si assuma le responsabilità di ciò che
penosi,
ha fatto il suo governo.
Voi siete penosi.
Vabbè, ma dai, no, guardi, non è
sciacalli in una maniera
dai, Ruggeri,
prima.
Per favore, però. Ma dai, facciamo la fine.
Non era un governo di Forza Italia, quindi potrei tranquillamente astenermi, però diamoci un limite.
Ezio Ruggeri combatteva come un leone.
Molto bene,
un leone
molto bene.
Di fronte alla evidente puttanata di questa signora che diceva, voleva dire in maniera molto chiara che prima si suicidavano gli imprenditori e da adesso, da quando ci sono al governo, non si suicidano più. Va bene, Matteo da Milano, vai Matteo, dimmi.
Sì, ciao Cruciani, ciao Parenzo. Ciao. Senti, io volevo dirti, secondo me l'uscita di Panza sul paragone fra il governo Lega 5 Stelle e il fascismo ci sta tutto.
Vabbè, ma uno può fare, può dire qualsiasi cosa, può dire anche che c'è Pinochet, può dire anche che c'è, non lo so, Gengis Khan, va bene tutto, va bene. Gengis Khan, perché non dire che c'è Gengis Khan al governo?
Ma no,
possiamo
appunto
fare riferimento, che ne so, anche all'epoca delle crociate, non so, possiamo dire qualsiasi cazzata. Ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Ma dai, sul fascismo, ma questo possono dire solamente dei pazzi scatenati, dai. Ma allora, lo dicono gli amici tuoi che parlano di fascismo e di nazismo, dai, su. Ogni giorno gente che tu stimi, che pensi che siano degli intellettuali fantastici, della gente da ammirare e da sentire, parlano di fascismo e di nazismo.
Ma stiamo parlando
ogni giorno,
di un caso,
dai,
clinico. Hanno fatto richiamare l'ambasciatore francese in Italia.
È un caso clinico, non un caso di fascismo.
Come diceva Parenzo primo, se uno studia un pochino.
Ma uno studia, se tu studi la storia, arrivi a conclusioni apposta, capito?
No, perché c'è una lezione che Mussolini l'ha insegnata. Aveva alcune tecniche Mussolini per restare al governo.
Ma le tecniche di comunicazione poi sono di tutti, le tecniche di comunicazione,
dire, scusami,
anche dei partiti in una democrazia, quelle di conquistare le masse.
No,
che cazzo vuol dire? Dai,
non
su.
Vuol dire, ascolta.
Ma non vuol dire nulla, dai.
Ma sì, ascoltami.
Sì, è arrivato lui, ha paura del fascismo adesso.
Ma no, non c'è da aver paura, sto dicendo. È chiaro che Mussolini inventa delle tecniche politiche. E se vuoi ti faccio una lista.
Vabbè, dai, su, Matteo, non mi rompere i coglioni, vai al sodo. Che cosa vuoi dire? Tanti, che non è assurdo il paragone col fascismo? Qual è il punto?
No, ci sta tutto.
Benissimo.
Guarda,
ciao, grazie, Matteo,
è internazionalista.
Sì, allora, ma che cazzo c'entra? Ma cosa c'entra?
Ma, ascolta, io non ho sentito nessun altro partito dire chi è amico degli immigrati o metti amico di qualcun altro è nemico degli italiani.
Vabbè ragazzi, se vi piace così vi diverte, ma noi ci divertiamo pure, io mi diverto come un pazzo quando uno fa il paragone con Mussolini, mi diverto come un dannato, per cui però paragonare seriamente,
questo,
se lo vuoi dire per scherzare, bene, se vuoi paragonare seriamente le tecniche Mussolini con Salvini o con questo governo, sei un cretino secondo me. Cioè,
Ugo da Roma,
io comunque ragazzi sono abbastanza orgoglioso, sono passati come 3-4 giorni dall'inizio di una roba lì che è in una città ligure e non
come
ho mai pronunciato, stai zitto, non ho mai zitto, sì, ma no, ma non sto dicendo che è bellissimo, che
è
bruttissimo,
è molto divertente,
no, sto dicendo, ma mi fai parlare, ma chi se ne frega quello che pensi tu di Sanremo,
ma perché non lo vuoi
sto dicendo semplicemente una cosa, che sono orgoglioso in tre giorni sono orgoglioso di non aver mai pronunciato quella parola lì, e sono anche ma che cazzo vuoi, posso essere orgoglioso di pronunciato la parola Sanremo, oppure
è una
mi
gara.
Devi insegnare cosa vedere o cosa non vedere. Allora sto dicendo semplicemente,
ma è una cosa che devi vedere,
Sgarbi,
per sapere come gira il paese,
ma
esempio,
che
no?
Cazzo dici, Sgarbi?
Per avere, non dici che è la cultura popolare,
ma figuriamoci, Sgarbi
devi
dice,
guardare la cultura
Sgarbi
popolare,
Sgarbi dice non
una
ve...
roba che fa più quasi il 50%,
ma chi
non
se
la
ne frega della televisione,
ma
Sgarbi,
solo per sapere, no?
Sgarbi dice non vedo mai Sanremo, Amnesty International dovrebbe annoverarlo tra le torture. Ugo, dimmi.
Non lo pensa così,
dimmi,
la maggioranza degli italiani.
Guarda,
pazienza,
chi sei? Siete
fuori sync, ragazzi.
Sì. Dai.
Perché 2000 anni fa in Francia c'erano i Galli, cioè i Celti, e c'erano delle forme di democrazia avanzate. C'era l'assemblea dei druidi, quindi non c'erano i puffi oppure Asterix che ci sta sul cavolo a noi romani, no? E quindi poi c'è stata addirittura il movimento dei forconi nel terzo secolo dopo Cristo, i Bacaudi, che si erano rotti le palle di fare il militare, si sono messi in montagna.
Vabbè,
da
dai,
soli,
Ugo, ma che stai a dire? Che Di Maio, ha fatto una gaffe. Di Maio, punto e basta, nessuno la drammatizza. Ha fatto una gaffe di uno che ha detto.
No, ma la gaffe l'ha fatta, siccome è evidente che la lettera non l'ha scritta lui. La
oppure
cosa ancora
scritta,
peggiore,
so,
ma è evidente perché non sa il francese. La cosa ancora peggiore è che la gaffe l'hanno fatta i suoi collaboratori.
Vabbè, è uguale, che c'entra? Tanto è firmata da lui, dunque l'ha fatta lui.
Ma
che
è ancora più grave,
vabbè,
dice lui.
Ma insomma,
lui, poverino, non lo sa.
Ma che ne sai?
Non
possiamo
stare lui, ma i ministri non scrivono mai
uguale,
quelle
ma che
cose,
ne sai?
Però se ti circondi anche di
ma
persone
non
che non
Ugo,
sanno
Ugo dice che in 2000 anni fa in Francia c'era che cosa?
C'erano delle forme di democrazia, ma non è avanzate, l'assemblea dei druidi, le assemblee tribali, le assemblee dei bacchi, non so se lo dici
seriamente o ironicamente, ma è una cazzata.
No, dico sul serio, poi dico anche
Di Maio
che forse...
ha detto una puttanata, punto e basta. Dopodiché chi se ne frega non influisce nemmeno per lo 0,000% su chi va a votare, ha detto una solenne puttanata, perché la Francia è una tradizione democratica che risale a 200-230 anni fa, quello che è prima, insomma anche meno, non lo so adesso da che cosa vogliamo iniziarla questa tradizione democratica, ma non c'è la tradizione millenaria, non c'entra una sega, dai.
Che cosa, mio nipote?
Hi, I'm Lily and I'm 7 years old and I'm from Australia and I think La Zanzara is the best program ever. Bye.
Hi, I'm Cecilia from Sheffield, England and I think La Zanzara is the best radio program ever.
It's the best program ever.
Mio nipote è stato in Inghilterra a fare i master.
La Zanzara is the best radio program ever.
Bye.
Lorenzo, si lavi la bocca prima di parlare di stupidaggini.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara.
Parenzo, dattengule, e tu brucia, arlava di sirecchi zez, ya da fanculo, ciao belli.
Io spero vivamente per l'intelligenza di Parenzo, che non pensi veramente che la diffusione delle armi c'entri con quello che è successo a Roma. Cioè, io voto Salvini, sono convinto che la diffusione delle armi per difesa personale, soprattutto nelle case, negli esercizi, serva, come il pane. Ma non mi passa neanche per l'anticamera del cervello di sparare a qualcuno dopo aver avuto una rissa in discoteca. Parenzo, ma che cazzo dici?
Ciao, sono Nico da Milano. Ascoltate, io vorrei proporre al signor Parenzo se per i due ragazzi che hanno sparato a Roma e quel povero ragazzo è rimasto adesso, dicono, sulla sedia a rotelle, se al posto degli anni di carcere che costano ai contribuenti li lasciamo liberi ma incatenati a una sedia a rotelle anche loro per 20, 30, 40, 50 anni, poi si deciderà.
Che bestemmia, che ci bestemmi a fare?
Non volevo fare la prete, ma la padre mi ha detto lascia.
Che ci bestemmi a fare? Rovina!
Allora ragazzi, Urbi e Torbi, annuncio, pochi minuti fa dalla signora D'Urso è intervenuto Alberto Gottardo per difendersi di fronte a un pubblico napoletano e di fronte alla napoletana Barbara D'Urso della frase detta in questa trasmissione. Gottardo. Risentiamo la frase incriminata che ha portato...
Cosa ha detto Gottardo?
No, ma quello sentiamo naturalmente, prima però sentiamo il casus belli. Il casus belli, ripeto, qualche giorno fa o due settimane fa, qui alla Zanzara, dove Gottardo se n'è uscito con questa frase qui. Io non voglio né difendere né attaccare Gottardo.
Come no, infelice questa frase, infelice.
C'è una frase come un'altra, non l'ha mica detto. Ma se tu dici a Napoli, se non, a Milano, se non ci fosse, che cazzo ne so, il...
Ho capito, ma è legittimo che qualcuno
se non ci
sia
fosse
offeso,
la Madonnina sarebbe una città di merda.
Ma no, vabbè, ma lui
non ci sono,
si è sposato,
ci sono
credo.
Orde di napoletani, di milanesi che ti telefonano per minacciarti. Questo è il punto fondamentale. Se ne sbattono i coglioni. Qui invece un signore viene qui alla Zanzara, un giornalista, dice una frase del genere che può essere definita infelice, non infelice, eccetera, come ti pare. Io non la considero infelice perché voleva essere positivo, invece. Comunque questi qua lo minacciano. Hanno telefonato addirittura un signore, è uscito un articolo, ma l'ho detto io alla radio,
ovvio.
Hanno rotto il cazzo a uno che si chiama Alberto Gottardo in Friuli, minacciandolo, un signore, un politico a Sacile, ma ti rendi conto o no?
Hanno sbagliato, le
ma
minacce
non è che
sono
sbagliato, sono pazzi, sono pazzi. Dopo te lo dimostrerò nel corso di questa trasmissione che sono pazzi, perché hanno scritto delle cose su di me incredibili che io non ho mai detto e da giorni mi tempestano di telefonate, poi lo racconterò nei dettagli. Prima Gottardo.
Guarda Francesco,
Francesco, che se i napoletani come te perdono la grande virtù dei napoletani, che è il cuore, ecco, vi rimane solo la camorra e la monnezza. Non perdete il cuore, è l'unico vantaggio che avete sul resto dell'Italia. Rimanete umani voi, almeno voi a Napoli.
È arrivato l'altro,
sì. Almeno voi a Napoli.
Cioè, li stai dando, stai dicendo.
Ti rimane la monnezza e la camorra se perdi la tua umanità.
Ed è gravissimo. Oltre l'umanità hanno solo monnezza e camorra.
Se perdono il cuore, sì.
Ma no, però c'è la pizza anche, c'è la cosa, c'è tanta roba.
Ma non diventare una carogna come i veneti. Devi rimanere umano, tu sei napoletano.
Ecco l'altro, i veneti sono carogne, senti. Questo è quello che è successo ormai 10 giorni fa.
Ma l'hai condannato anche tu lì per lì, giustamente, sì, cioè, ecco la cazzata, sì, ecco la, quindi, ecco, quindi ha detto una cazzata.
Sì, ma io lo faccio così per incitarlo, cioè per incitarlo, per contrasto.
Ma hai detto che era una cazzata, giustamente, lì per lì.
Oddio, come sei. Ha detto una cosa positiva, però questo non è il punto. Il punto,
ma
è quello, no, che si è scatenato
hai
dopo.
Detto, ecco la cazzata, ecco la cazzata.
A parte che tu hai peggiorato, c'hanno anche la pizza.
Sì.
Cioè, tra l'altro.
No, io ridendo ho detto sì, vabbè, ma non puoi dire così, è uno stereotipo.
Signor Gottardo è oggi è stato ospite da D'Urso. Sentiamo com'è andata, perché secondo me un po' ha abbassato le penne.
Ma no, giustamente ha chiesto scusa, come normale.
No, non
bravissimo,
se ha chiesto scusa me lo inculo, ti giuro. Se ha chiesto scusa,
ma no,
me lo
poverino, ma ha fatto benissimo.
Sono disposto a sodomizzarlo.
Le persone intelligenti,
ti giuro,
chiedere scusa.
Se ha chiesto scusa, no, per questa roba qua, lo sodomizzo.
Le persone intelligenti sono
Dio,
quelle che sanno chiedere scusa.
Lo sodomizzo.
Sono, le persone intelligenti sono quelle che sanno dire ho sbagliato.
Ma non ha sbagliato.
Bravi,
ma non ha sbagliato.
Bravo.
Sono quei pazzi che lo hanno molestato, che lo hanno massacrato dopo da portare in tribunale.
Quello è un altro tema.
No, è l'unico tema. È l'unico, ripeto, se dici di Milano.
Ma guarda che è una cosa intelligente, ragazzi, dire chiedo scusa, ho sbagliato.
Ma in questo caso non c'entra niente, non ha insultato nessuno, perché quando si fanno gli insulti sono per le persone,
no,
singole, fisiche.
Ma no,
non è che esiste la comunità.
Ho fatto una generalizzazione, ho
ma
sbagliato,
dai,
ho generalizzato.
Ma siamo alla radio, non al consesso di filosofia su Napoli.
Ma non è che
dai,
uno alla radio deve dire per forza scoregge.
Ma che c'entra, mamma mia. Comunque sentiamo, Gottardo D'Urso.
Moralista, mamma mia.
Gottardo? Mamma mia.
Io quando parlo di grande cuore dei napoletani pensavo a te.
Grazie. E quindi praticamente napoletani, se gli tolgono la D'Urso, rimane solo la camorra e la monnezza.
No.
Allora, questa è la prima cosa.
Bravissimo.
Già la leccata di culo, la leccata di culo D'Urso subito. Lei però non c'è cascata. Lei non c'è
vecchio
cascata.
Vecchio porco di Gottardo che la guardava con,
ma lei non
dire,
c'è
la
cascata.
La guardava con quell'occhio, no?
Da, sì, se la voleva scopare sicuro,
no,
sicuramente sarà stato arrapato.
Non mi permetto.
Si è arrapato al 100%.
Così.
Ha cercato di captare la sua, no, la sua benevolenza, però lei l'ha stroncato subito. La Gottà. Sì, vabbè, però hai detto una cazzata. Vai.
Se i napoletani perdono la principale caratteristica, sì, che li ha resi famosi nel mondo, Napoli è la città più accogliente, più bella.
Vabbè, non ci allisciare.
Ma no, ragazzi,
brava Barbara. Stavo dando i numeri, io sono un po' arrabbiata.
Allora, per adesso 2-0 D'Urso, andiamo avanti.
Se togliamo a Napoli il calore, cosa rimane?
Cosa stai dicendo, Gottardo? Rimane tutto, rimane l'intelligenza, rimane la camorra, ancora stiamo per la pizza, mandolino, camorra, Vesuvio,
ma il signore è mai stato a Napoli? Cioè.
Vabbè, qui si resta sul 2-0, pari questo round, andiamo avanti.
Ma per forza, è lose-lose lì la situazione.
Tu hai un dovere, perché sei uno speaker radiofonico, chiaro, di Padova, credo, giusto?
Radio Padova e poi ogni tanto la...
Sei un blogger, quindi hai un dovere.
Sì?
Non puoi tu essere di esempio e ghettizzare in questo modo i napoletani, i romani, i siciliani, i veneti e i lombardi. Cioè, non puoi dire Napoli e camorra è immondizia, non va bene.
No.
La difesa è scarsetta qua, voi avete tagliato male voi o la difesa è scarsetta qua, è sempre 2-0, però la difesa è scarsa, sempre attacchi della D'Urso, bisogna andare al contrattacco.
Ho sbagliato,
aspetta.
Io difendo il diritto di non essere ghettizzato, io come napoletana, ma anche
io dovrei chiedere scusa per aver detto che Napoli ha un grande cuore.
No, perché quello che ha detto dopo, Barbara.
Ma non fare
questo, deve girare l'ora,
dai, su,
per quello che ha detto dopo.
Se vuoi riascoltiamo la zanzara.
Io mi sarei aspettato delle scuse pubblicamente,
ma neanche per idea.
Tutto quello che ha detto.
Bravo, bravo, qui ha quasi pareggiato, il Gottardone. Forse non ha pareggiato perché era in territorio ostile, gli hanno messo intorno, capito? Gli hanno messo intorno una specie di plotone ed esecuzione con la gente che faceva le battutine, ma che dici, non puoi dire, eccetera eccetera.
Hai detto la cosa giustissima, cioè essere considerato uno stereotipo è assurdo. assurdo.
Avete
questo
rotto
il punto.
Il cazzo con queste cose.
Ma sì, vabbè, dai,
dai su, avete rotto i coglioni. Ma ti ripeto, vabbè, la cosa discriminante è questa: se tu dici a un romano, oggi
niente.
Siete delle
ma una
merde,
sciocchezza è una sciocchezza.
E rimane, e oltre, se non ci fosse,
ma
però, nessuno.
Perché sposti la butti via Alessandro la palla dal campo da gioco?
Alessandro,
perché butti via la palla?
Tanto fra poco, sta venendo dalla D'Urso. Viene qua,
ecco,
viene qua il Gottardone.
Bisogna dirglielo, perché devi buttare via la palla dal campo? Le minacce sono assurde, è evidente. Ma
solo quello rimane di questa cosa qua.
Chiedere scusa
per delle cose.
Ho usato uno stereotipo odioso. Uno stereotipo
Alessandro,
odioso.
Alessandro, provincia di Venezia, dai.
Fine.
Sì, ciao. Ascolta, io buonasera a tutti quanti. Volevo sapere se è possibile indire un referendum per la pena di morte. Parlo per il caso.
Non si può.
Non si può
perché è contrario
perché
alla nostra
cosa?
Costituzione.
Non è
quindi
detto,
è assolutamente
detto.
Sì.
No, hai il referendum per la pena di morte, dici?
Sì,
no,
è contrario.
Per la pena di morte non si può fare perché è un referendum propositivo, dunque non si può fare.
No, ma tra l'altro perché è contrario all'articolo 27
della Costituzione. Però non ho capito la cosa, tu vuoi la pena di morte?
Il caso di Roma è eclatante, insomma, no? Abbiamo visto che due persone vanno a fare pugni, le prendono,
sì,
vanno a prendere i ferri e sparano al primo che capita.
Sì.
Sono d'accordissimo con l'ascoltatore di prima che ha detto diamogli 20-30 anni e chiudiamoli alla carrozzella anche loro. Sarebbe una diciamo un equivalente. Quindi decliniamo pure tutto, partiamo dalla pena di morte, no?
Per fortuna
diciamo
le pene non si discutono in una radio, per fortuna.
No,
e nelle sentenze
bene,
non diventano
parento,
diciamo a furor di
no,
popolo, per fortuna.
Di tutto nella vostra trasmissione,
sì,
no?
Ma voglio dire, per fortuna poi ci sono dei giudici che devono decidere e che non dovrebbero farsi influenzare
giudici,
da questo clima
da
gogna.
Parlare del caso Varani.
Parlate di quello che volete, ma leggetevi l'articolo 27 della Costituzione sulla rieducazione.
Io posso capire.
Sì, vabbè, ma
Alessandro, posso capire Alessandro,
cosa,
che di fronte al fatto che questi due signori addirittura.
Ma sai che parlate peggio dei genitori del padre del ragazzo?
I genitori dicono
cioè,
quello che vogliono.
Siete più violenti.
Ma
tu
violenti,
e ascoltatori.
Io non ho detto niente.
Sì.
Questo qua ha detto che ci vuole la pena di morte per questi qua.
Andate a vedere quello che dice
di fronte al fallimento della giustizia italiana. Lo capisco.
Andate a vedere l'esempio di cosa dice il padre.
Mi fai parlare.
E leggetevi l'articolo 27 della Costituzione,
allora,
poi ne riparliamo. È semplice.
Chiudiamo la parentesi del nuotatore. Sappiamo che anni fa è stata uccisa una persona da un ex dipendente dell'arma. E gli hanno dato 5 anni perché lui apparteneva all'arma. Uno sconto di pena. E questi giudici giudicano così. Ok?
E così come ogni caso è diverso dall'altro. Che vuol dire giudicano così?
Ciao,
questi
amico mio,
giudici.
Ciao. Ragazzi miei, c'è tanta roba di cui parlare. Lo scontro con la Francia, bellissimo. E questo caso qui di Roma, che è un caso drammatico. Naturalmente, io direi di chiamare una signora che si chiama Mussolini di cognome. Di nome fa Alessandra. Alessandra, chiamiamola, dai.
Pronto?
Alessandra?
Chi è?
Comandiamo, qui Cruciani, qui Parenzo.
Eccoci.
Io voglio capire una cosa con la Francia.
Vive la France.
Dice
vive la
Parenzo
France.
Dice vive la France. Ti rendi
vive
conto?
La
no? Ti rendi conto o no? Che la
no,
bandiera...
io dico di più.
Ma
io dico
chi l'ha detto?
Parenzo dice vive la France.
No, Parenzo vive la France in questo momento no. È estremamente pericoloso e delicato, anti-italiano.
Liberté, sì. Égalité e jet privé. Che è il mio radical chicchismo, ovviamente.
Ah, è jet privé, bravo.
Scusami Alessandra, ma non è un po' assurda sta cosa dei francesi che adesso fanno sta buffonata dell'ambasciatore dopo che ce l'hanno detta e fatte di tutti i colori? Diciamo la verità.
Ma allora noi che dovevamo fare? Scusami, avremmo dovuto ritirare di tutto, macchine, persone, cittadini che vivono là, di tutto.
Sì, avremmo dovuto fare qualsiasi cosa.
Solo che li abbiamo colpiti nel vivo, perché, ripeto, l'Italia finora ha fatto quello che la Francia si aspettava che l'Italia potesse fare, schiava dell'Europa, invece adesso alza la testa e dice basta.
Diciamo che c'è un precedente.
Dunque,
no?
A te dell'ambasciatore che viene richiamato, non te ne frega.
Ma quante stupidaggini, ma perché drammatizzano una cosa che non è, e allora loro potevano pensarci prima.
C'è un precedente del 1940,
ecco,
del
che forse
però,
lei,
vabbè, chi diciamo, se ne frega.
Sapevo che andavate a beccare.
Lui si ricorderà.
Precedente
forse,
del 1940, però è una forza.
Vabbè, ma quelle erano cose più, diciamo, gravi. Queste sono,
esatto, esatto.
Queste sono schermaglie.
Ecco, ma sto Macron, che ne pensi alla fine di sto Macron?
No, per carità, Macron ritira perché si dovrebbe ritirare lui. Lui sta facendo gli ultimi fuochi,
però,
sta
sai.
Facendo i fuochi d'artificio. Ma lui non sa più che pesci prendere.
Ma lui, a differenza di Conte, a differenza di Conte, è stato eletto dai cittadini. E questo è una cosa fondamentale.
Posso dirti una cosa? Mi meraviglio di te, perché lui dovrebbe rendere conto delle azioni che fa in Libia e altrove in Africa, perché la Francia destabilizza, ha un ruolo di destabilizzatore. Quello che combina Macron, noi ne abbiamo le conseguenze come immigrazione, eccetera.
Cioè tu dici la Francia è uno dei paesi che porta gli immigrati
se
indirettamente.
Frega, pensa solo a sé. La Francia,
ma com'è giusto che sia da un certo punto di vista?
Non
cioè.
Sono cugini, non sono più cugini. La Francia ha anche un po' stancato. Quindi
potremmo riprenderci Nizza, però. Potremmo riprenderci Nizza.
Porca
che dici?
Miseria, ma mica solo Nizza. Io un pensierino sulla Corsica e non farei così.
Esatto. Però non se ne parla da, diciamo, da un po'
appena
di questo.
Uno mette piede in Corsica non puoi neanche toccare le spiagge. Oh, calma.
Sì, io un pensierino sulla Corsica lo farei.
La Corsica proprio ci manca.
Perché è italiana la Corsica, in fondo.
Beh, insomma, la Corsica io a me piace tanto. Sono tre: Sicilia, Sardegna e Corsica.
Comunque, ragazzi, Nizza e Mentone.
Quindi, nella tua personale cartina geografica hai i colori dell'Italia. La
io
Corsica.
La vedo proprio italiana la Corsica. Mi dispiace.
Cioè. Senti, una piccola cosa, tu non so se hai visto che abbiamo fatto saltare un matrimonio, cara Alessandra.
Di,
quello
quale,
della Chienge, che è al Parlamento Europeo come te, e del marito, il signor Crispino, che si è
non
iscritto.
Era finito già da prima?
Sì, era finito da prima, però lui si è iscritto alla Lega ed è addirittura e lei si è incazzata come una biscia, capisci com'è che è successo?
Posso dire però una cosa?
Dimmi.
Io la capisco. Pensa, okay. Per dirlo io.
Addirittura,
la
difendi
perché?
La Chienge.
Ma
sì.
La difendo perché te lo dico subito. Prima di tutto perché il marito ha fatto questa cosa per fare che? Non per candidarsi chissà dove, al comune.
Per mettere in difficoltà
con la
moglie.
Lega, bravo. Lei è stata ministro di un governo di sinistra, dove Salvini gliene ha dette con Calderoli
sono
di
d'accordo
tutti i colori,
al 100%
hanno avuto anche una condanna, vero o no?
Sì.
No,
ecco.
È uno screzio inutile fatto all'ex moglie, brutto.
Ma come fanno solo i parenti serpenti, porca miseria.
Esatto.
Cioè tu dici stai dalla parte della Chiesa.
Io sto dalla parte della Kieng perché il marito ha fatto contro di lei uno sfregio incredibile.
È uno sfregio, brava.
Aspetta,
esatto.
Ti faccio un'altra domanda. Hanno avuto due figli?
Sì.
Allora, ancora peggio,
brava.
Ti metto in carico da 12. Non
cioè lui proprio una merda, dici tu.
Merdaccia.
Addirittura.
Sì. Guarda che ha ragione.
Scusa un attimo, allora tu per esempio staresti mai con uno che ha fatto, che ne so, con un partigiano? Tu ti metteresti mai con uno che ha fatto un comunista? Mai.
Ma tu sei nato e mi devo rovinare la vita.
Ti posso dire una cosa? Allora, negli ultimi giorni c'è una polemica pazzesca perché questi signori dell'Ampi, sempre sull'Ampi, torniamo, dei partigiani, hanno patrocinato, appoggiato delle riunioni, delle cose contro le foibe. Alcuni dicono addirittura che le foibe non esistono.
Questo è sbagliatissimo perché il loro ruolo dovrebbe essere quello di pacificare, non di indurre l'odio e alimentarlo, ma forse lo fanno per rimanere in vita, tipo Racci. Loro ci sguazzano, fanno le tagliatelle antifasciste, ormai è diventata una cosa così, non ha neanche più quella cosa di serietà che poteva esserci prima, quindi loro quello fanno ormai.
Tramandare la memoria storica di che cosa è stata.
Ma no, la memoria, la memorietta per fare le cosine così di colore, via la pasta asciutta, le tagliatelle, le salsiccione, via d'altro.
Senti, un'ultima cosa, ma la Franzoni libera non ti ispira niente, la Franzoni libera?
Ecco, quello è grave, quello mi lo vedi? Cioè, quando tu dici una condanna, se è vero quello che è successo, ma a vita, quel povero ragazzo che è stato paralizzato ed è rimasto 19 anni, è rimasto paralizzato, posso dirti una cosa? A me non basta che vanno in galera, a vita no, che poi escono per buona condotta.
Usciranno.
Ma usciranno, beh, devono uscire cionchi.
Cioè, dici, devono uscire, sulla sedia a rotelle.
La legge del taglione.
Cioè, dovrebbero uscire come è stato ridotto ridotto quel ragazzo.
Certo, perché non capiranno mai quello che si prova a stare su una sedia a rotella, non poter più fare niente, a dipendere dagli altri. Si sono sbagliati, escono belli, tranquilli.
Ancora non sono usciti, ancora non sono usciti.
Aspetta, studiano, si laureano, lavorano. Ma che lavoro, ma tu te devi un cazzo.
Ciao Alessandro, abbracci, ciao. La signora Mussolini, devono uscire sulla sedia a rotelle quei due, devono uscire dal carcere cionchi, ha detto Cionchi. Intanto è arrivato il signor Gottardo, reduce dalla battaglia con la D'Urso, amico
quello
mio.
Che ne rimane.
Ma quello che ne rimane, dai, ti sei messo lì a leccare il culo alla D'Urso a un certo punto. Dai,
certo. Io ho sempre avuto una grande ammirazione.
Ti saresti fatto quasi calpestare. Dimmi la verità,
aveva un tacco 12.
Ti faresti dominare dalla D'Urso. Dimmi la verità, ti faresti dominare sessualmente.
Io credo che nessun uomo degno di questo appellativo possa rimanere indifferente di fronte a Barbara.
Ti faresti, calpestare o no? Ti faresti calpestare?
Ma no, sarebbe abbastanza.
Sarebbe una scena bellissima. La D'Urso con i tacchi che calpesta questa enorme l'enorme mole di Gottardo.
Lo proporremo la prossima volta che mi chiama per insultarmi.
Fermi
di nuovo.
Tutti, torniamo tra poco, ragazzi. Fermi. Fermi là, non mollate che abbiamo un sacco di roba.
E da paura qua, da quassù, e da paura, siete tantissimi. Buongiorno, popolo di Pontida! Di uomini e donne per bene, guidato da un grande leader che tutto il mondo ci invidia, il grande Matteo Salvini! Matteo Salvini! Matteo Salvini! Noi non prendiamo ordine da nessuno, a casa nostra decidiamo noi le regole! Noi! I clandestini!
Salvini. Vaffanculo Salvini.
La zanzara.
Ah bella, come stai? Quando ce li laviamo sti capelli,
Ma che vuoi?
Bella.
Ehi ragazzi, sono io, eccomi qua.
No, no, io volevo intervenire per quanto riguarda il Linguibus.
Naturalmente.
Ma perché al capo dei gilet gialli non avete detto "Tacci miserabile"?
Io non capisco perché Parenzo sostiene il fatto che Gottardo doveva chiedere scusa per quella frase napoletana. Io francamente non lo capisco.
Perché è una persona intelligente e sa dire. Ma cosa cazzo mi avete equivocato?
Ma cosa cazzo stai dicendo, Parenzo? Ma smettila, guarda, io.
Se tu
sono
tentato,
sono
le generalizzazioni sono sempre sbagliate.
Ma quale sarebbe la generalizzazione?
Quindi tu hai usato un'iperbole. L'unica un'iperbole sbagliata.
Ma cosa cazzo stai dicendo?
Ma sarebbe come dire. Come hai detto, i veneti sono tutti ignoranti.
Nella maggioranza silenziosa c'è Maretta.
Hai detto prima, i veneti, non diventare come i veneti.
Non diventare come Parenzo, per esempio. Avessi usato questa iperbole, avresti potuto incazzarti. Se risentiamo quella frase lì,
se ne facciamo la viola della frase,
Napoli, i napoletani,
non è diventare come i veneti. Ma i veneti non sono per fortuna tutti come le immagini tu, perché c'è anche Gottardo, appunto.
Chiaro.
E c'è anche il sottoscritto.
Quindi
dire non diventare come i veneti, che sono tutti così, anche quella è una generalizzazione. Quindi siamo nel campo della iperbole, ma è evidente.
Cosa, mi viene il latte ai coglioni a sentirti parlare stasera.
Perché cadete delle vostre contraddizioni.
Ma per favore, dimentichi della maggioranza silenziosa.
Fallo risentire.
Ma vedi, perché è farisaica sta cosa di Parenzo. Cioè bisogna sempre essere un po' di qua, un po' di là, non scontentare nessuno.
Ma dire...
E posso dire, cazzo, che i napoletani hanno un grande cuore e devono tenersi strettissima questa qualità, o no?
Ma cosa di tutti i napoletani hanno un grande cuore? Che vuol dire tu?
I napoletani presi nel loro insieme hanno un grande cuore. Parenzo, i padovani sono granddottori presi nel loro insieme nonostante abbiano dato i natali persino a te. Che
ma
sei
no,
una
ma
capra,
dire, ma il,
ok?
Il,
e allora...
Ma perché non ti dimentichi dalla maggioranza silenziosa?
Guarda,
ma,
il... cioè, siamo a un passo dallo scisma. Stai attento perché siamo a un passo. Potrei fare come Martin Lutero. Potrei attaccare delle mie tesi sulla porta della sinagoga di Padova per contestarti.
Questo ti fa onore. Ma voglio dire, hai detto una cazzata usando un luogo comune.
Allora ragazzi, sta girando.
Ho fatto un grande complimento a Napoli.
Sta girando.
Non l'hanno presa così.
Sta girando. Chi se ne frega?
Ma chi se ne frega?
Perché sono matti?
Io sono responsabile.
Anche tu cruccianizzando.
Io sono responsabile per quello che dico io.
Beh certo.
Io sono responsabile per quello che dico io, non per quello che capiscono le teste di cazzo.
Però ti stai cruccianizzando. Chi se ne frega? No, tutti capito male.
È un complimento.
Io però mi direi no.
Cruccianizzarsi è una cosa
dipende.
Virtuosa.
Io direi semplicemente questo: se tutti però non mi capiscono, non è colpa di tutti. Se la maggioranza dei napoletani l'hanno intesa come un'offesa,
ma non è vero, la maggioranza dei napoletani mi hanno scritto
complimenti.
Io ogni
tanto mi interrogo e dico, ma forse non mi hanno capito.
Allora, ragazzi,
vuol dire che
allora parliamo di cose un po' più frivole.
Più frivole di così.
Circola in rete un video hard girato da un giocatore, da un calciatore,
è materia da Gottardo,
del Cagliari, che si chiama Terove. Il Cagliari adesso in realtà è infortunato, è stato alla Fiorentina, è stato in tante altre squadre.
C'è una signorina che prende un palo.
Sì.
C'è un fallo.
Cioè lui ha ripreso con il telefono una scena di sesso tra un uomo e una donna, un uomo forse di colore, credo.
Ben dotato.
E una ragazza ben dotata. Adesso che cazzo
sopra
è
proprio? Non so di cosa state parlando.
Era una spanna abbondante,
dici,
quel palo lì. Sì.
Dici che era, tu si è concentrato sulle dimensioni.
Secondo me, sopra i 18.
Veramente sei incredibile. Sei andato nel dettaglio. Ho visto più largo che lungo, in realtà. L'ho visto.
Lui
è andato là. Sì, Terò è eccezionale. Questo video è diventato ovviamente uno dei video più visti oggi.
Sì.
In cui va là proprio a un certo punto nelle vicinanze.
Ma io
nelle
non l'ho
vicinanze,
visto, francamente,
questo
video.
Ma tu ti occupi di altre cose. Più popolari. Oggi in Italia si parla solamente di questo video girato da un giocatore del Cagliari.
Ma io non
che è andato a inquadrare due che scopavano. Questo, e c'è la grande caccia. La grande caccia, mandatemi in onda un attimo l'audio di questo video. L'audio, nel senso, l'audio della trombata, perché è interessante.
Ecco.
Questo è l'audio della trombata, è bellissimo.
8.05, però, 20.05.
Ma è bello o no? Cioè, non è bello o no l'audio? Il rumore, non è
eccezionale. Che cammina, è uno che cammina, mi sembra.
Ma il rumore, beh, è stupendo, ragazzi. Questo qua possiamo metterlo come sigla, vi prego. Mettiamolo come sigla. Cioè, per qualche settimana, finché non arriva qualcuno dall'alto a dire toglielo come sigla, perché tanto non se ne accorge nessuno. Cioè, se non lo sai prima, chi se ne accorge?
Potrebbero essere delle nacchere del flamenco,
potrebbe essere qualsiasi cosa. Che ne sanno questi qua della Confindustria, di che cosa è questa roba
adesso
qua?
Adesso gliel'hai giustamente ricordato.
È una percussione.
È una percussione. Potrebbe essere appunto uno strumento musicale. E invece. Invece è una trombata ripresa dal signor Terò. Lui si giustifica in questo modo, poveraccio. Ma poi io voglio dire, che cosa c'è da giustificarsi?
Ma sì, ma niente.
Ma cosa c'è da giustificarsi?
Ma non si può giustificarsi di niente. Ma ragazzi, andiamo a scherzare.
I due inquadrati non sono inquadrati in faccia, dunque nessuno sa.
Ma è giusto, ma chiunque di noi fa così.
No, io non lo faccio perché non me ne frega niente.
Questo
qua, questo dice questa cosa qua. Senti come si giustifica, tra virgolette.
Siete incredibili.
Guarda, sinceramente non lo so come è possibile. Ma è una cosa vecchia, è una cosa di 4-5 anni fa, quando ero a Udine. Avevo cancellato tutto, tipo io non ce l'ho sul telefono da tipo, l'ho tenuto magari 2 settimane al massimo.
Amico mio, però l'hai fatto arrivare a qualcuno, dice forse è colpa di iCloud, non so che. A qualcuno gliel'hai mandato sto video, perché altrimenti non è che arriva la gente e 4 anni dopo, no? Cioè, o ti hanno fatto il grande furto, il grande furto dei video, oppure no, dai.
Però un bel documentario sull'accoppiamento dei grandi vertebrati, poi alla fine.
Un documentario sulla?
Sull'accoppiamento dei grandi vertebrati.
Non avevamo bisogno del video di Terò. Basta che vai su YouPorn.
Molto vertebrati.
No, ma quella roba lì è interessante perché cioè, è vera, cioè un video reale di una trombata reale.
Con poi dimensioni ragguardevoli.
Ma sei fissato questa cosa? Veramente tu sei fissato col pisello. Mi viene il sospetto che ti piace. Mi viene il sospetto che ti piacciono queste cose qua.
No, le mie chiappe non sono mai state chiacchierate.
Ma no, le chiappe, non c'è bisogno di fare solamente quella roba là. Si può fare anche altro.
Là ci vuole la nerchie.
Ecco appunto. Sempronone. Isa da Milano, vai Isa, vai.
Cara ciao, Isa,
dimmi.
Comunque, io ho un marito che è un mandingo.
Cioè, in che vuol dire? Scusa,
sei inserita.
Donna fortunata.
Sei inserita, inserita proprio nel discorso.
Sì, io assolutamente non mi interesso di politica.
No, ma
per cui mi sposto sul sesso. Dunque, mandingo nel senso,
cioè,
come
è nero innanzitutto. È nero.
No, bianco. Bianco latte.
Bianco. Vabbè,
però dai, un mandingo.
Però, scusa, sappi pazienza. Ci stai dicendo che tuo marito c'ha il pisello grosso.
Vabbè. Sì. Cioè,
cosa vuol dire, però? Allora, diamo delle proporzioni per chi ci sta ascoltando.
Lunghezza, non grande. Lunghezza 18.
Sì. Vabbè, 18 non vuol, 18 non vuol dire niente.
Mandingo, amica mia.
Siamo quasi al minimo sindacale a 18.
No, minimo sindacale no,
una media robusta.
Minimo sindacale no, e in più bene. Mandingo.
Ma il diametro?
Anche alla resistenza.
Ho capito, ma se è fino poi non funziona. Ma il diametro, signora? Signora mandinga.
10
di diametro.
Però scusami, diametro adesso oggettivamente.
10 non è possibile.
Se tu definisci mandingo, se tu
sarà la circonferenza.
Ti periti, come direbbe Parenzo, di chiamare per dirci
è il nuovo pool di inchieste della radio questo.
Per dirci che tu hai un marito mandingo.
No, signora, 10 non è possibile, è la circonferenza 10.
Ecco l'altro, senti.
Quindi vuol dire che ha un diametro circa di 6 e mezzo, se il rapporto del pi greco non è un'opinione.
Ma che vuoi, capito Isa? Ho capito, tu definisci
18 per 10.
Tu definisci
18 per 10 di circonferenza, però
la voce,
signora.
C'ha una voce quasi da maschio, una voce strana.
Ma io a questo punto
da maschio, sono le vostre linee che si sentono
bene. Ma suo marito dov'è in questo momento?
A casa.
E allora ci passi suo marito, perché dobbiamo parlare con lei? Il mandingo
ma
è suo marito.
Ma io sono al lavoro.
Ah, ho capito, perfetto.
Sì, ma lei dal lavoro chiama per
dire questo. Tu definisci mandingo quello che non è mandingo, Isa, non è mandingo.
Beh, oddio, 18 diciamo. Per mandingo, 6 però mandingo. È un bel ingombro,
E inoltre c'è anche un'altra attitudine nel mandingo, la resistenza.
Vabbè, ma
cioè quanto dura?
È resistente.
Quanto dura?
Senti l'altro che ha rapato.
Tre ore ci mette l'infugante, ci prende fuoco.
Prende
fuoco dopo tre ore una roba strofinata.
Woodward e Bernstein. Woodward e Bernstein.
Ma non le dà problemi di secchezza vaginale tre ore di mandingo su e giù per il tunnel del Frejus?
Ragazzi, ma bastano 30 minuti, 40 minuti.
Per favore.
È il top 30 minuti.
Tre ore di erezione, non tre ore di erezione.
Quindi ci spacca le noci tra un colpo e l'altro,
dai,
no? Cosa fa? Ma no, ma secondo me lei è una,
da una parte
lei è una fake,
c'è Nixon, e poi c'è Woodward e Bernstein che stanno
in gola profonda, chi sarà? Ma
senta,
ma è una roba del genere, lei
ce
lo infila anche in bocca, poi lei a un certo punto con questa circonferenza così grossa.
Ma non è un mandingo, è una circonferenza piccola, ma di che parla?
No, 10 centimetri di circonferenza inizia a essere.
Ho capito, 20 a 0 10.
Non ho capito
dico.
Una cosa, tu ci hai chiamato per comunicarci questa cosa, giusto?
Sì.
Cioè che i mandinghi non sono solo tra i neri, adesso cerco di capire un po' qual è il...
Sì, non sono solo tra i neri assolutamente, anche tra i bianchi.
Ma visto che, il suo marito rimane attizzato per tre ore, lei cosa fa? Chiama le vicine, delle amiche, lo condivide, lo mette in multiproprietà o se lo becca solo lei?
No, me lo becco solo io.
Ma allora è egoista, signora,
ho
dai.
Ho messo 30 anni per trovarlo.
Ma tutto sto ben di Dio, ma lo condivida.
Sei andata alla ricerca del mandingo per 30 anni, questo è il punto.
Assolutamente.
O mandingo o niente.
Devo dire che ho fatto esperienze prima, ma così non l'avevo mai trovato.
Quante esperienze, signora? Quanti uccelli diversi ha visto la sua gabbia?
Signor Gottardo, insiste.
Quanti ne ha presi? Quanti ne ha presi, signora?
Qualcuno.
Cosa vuol dire? 10, 12?
Non come la nappi, qualcuno.
Ma sempre uno alla volta
oppure
uno
alla volta? Uno
alla volta. Già lei non ama molto il sesso di gruppo.
Una volta.
Uomini e donne, uno alla volta.
E donne, nel senso che lei ha avuto anche dei rapporti lesbo?
Qualcuno.
Non è incredibile, Gottardo.
Ma senta,
è
signora,
incredibile la signora.
La leccano meglio gli uomini o le donne che lei ha conosciuto?
Signor Gottardo. Signor Gottardo.
La leccano meglio gli uomini?
Dipende dalla persona.
Giustamente, dipende. Grazie, Isa. Ciao.
Fire up the flames.
Ma il mandingo in che senso?
Mandingo in che senso? Instagram the blaze. I'm Shere Khan savage. Allora, tanto per farvi capire la questione napoletana, caro David, qualche tempo fa, ma continuano ancora ad arrivarmi mail, minacce, eccetera, eccetera.
Ne è arrivato uno anche prima.
Un signore, dei signori che non sono identificabili purtroppo, altrimenti li avrei già chiamati, Fratelli Meridionali Uniti.
Ma denunciateli,
sì, c'è un nome, un cognome di un coglione lì, eccetera.
Denunciateli.
Scrivi, ma chi denuncia?
Ma uno
che
deve
frega?
Intasare i tribunali per sta puttana.
No, allora, se uno viene minacciato,
ma senti,
certo.
No, ma chi se ne frega di denunciare? Un signore, questi signori hanno messo la mia faccia con scritto sotto lota e fin qui chi se ne frega, e poi hanno scritto: questo scarafaggio nella foto è un certo Giuseppe Cruciani, romano, lavora a Radio 24, emittente di Radio 24 della Confindustria, no? Emittente di Confindustria, no? Di Radio 24 della Confindustria, comunque, che ha detto: i napoletani dovrebbero essere tutti sterminati col gas napalm. Ora, io posso aver detto qualsiasi cosa nella vita, per carità, ma è di tutta evidenza che io questa frase qui non l'ho mai pronunciata. Perché non posso aver detto, non avrò mai detto, sicuramente non ho detto che i napoletani dovrebbero essere tutti sterminati col gas napalm. Ma massimo ho detto
che confonde il napalm col Mossad.
Ma sì, appunto, no? Ma avrò detto che ci vuole l'intervento del Mossad. Ora, ancora mi arrivano quotidianamente minacce a me, a mia figlia, eccetera, di gente che dice: vuoi che i napoletani siano sterminati? Ora, questi signori, Fratelli Meridionali Uniti, che avranno un nome e un cognome, li sto cercando, eccetera, si manifestino se hanno coraggio, si manifestino, chiamino o lasciano dei recapiti. Lasciano dei recapiti. Francesco da Milano, vai Francesco, dimmi.
Ciao, allora io vorrei capire una bella cosa. Come mai Parenzo dice ogni santa volta che sono bravi quelli che la pensano come lui e gli altri sono tutti degli stronzi? No, fatemi capire.
Non è proprio così, dipende da chi parla, naturalmente. Dipende da chi parla. Vabbè, ma di che vuoi parlare? Non ho capito.
Così.
Di cosa
di
vuoi
questo,
parlare, Francesco?
Per
esempio?
È un po' come quando compri su Amazon. Tu compri un libro di un determinato tema. E Amazon ti suggerisce sempre gli stessi libri, quindi vai a leggere sempre le stesse cose.
Dunque?
Ma mandatela a fanculo sto parente.
Non è vero, io la verità è libero, li guardo.
La verità fa male, ma rende liberi, caro
per vedere quello che... Se le piace va benissimo, figuriamoci, ma io non è che discuto quel che legge
fermi tutti.
Hi, sono John Peter Sloan e adesso guardiamo la pronuncia inglese per l'italiano.
I will not be easy. And it will not be easy.
Sì.
One, two, three.
I will not be easy. And it will not be easy. And it will be not happen tomorrow. Hey. When we design and implement solutions, we also need to bring relief. I will not be easy. Hey. And it will not be easy. Hey. And it will be not happen tomorrow. And when we design and implement solutions, we also need to bring relief. I will not be easy. Hey. And I will not be easy. Hey. And I will not be easy. Hey. And
Sto conte si trasforma, sto conte è una sinfonia, questo conte questo, e invece sto conte sto cazzo!
It will be not happen tomorrow.
Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene.
Vi presenta La Zanzara.
Avevamo un mucchio di puttane in giro. E avevamo sempre l'uccello duro e...
Così proprio.
Todo cambia!
Ehi, Crucio, sono qui in Thailandia. Questo paese mi sconvolge, mi distrugge dentro. La donna più bella è sicuramente una donna di cazzo, sempre e comunque. Mentre qua le donne lo capisci che lo sono quando hanno dei peli lunghi quanto una gamba. Niente, oggi ero qui in un bagno, sono in un isolotto di merda, molto carino, un isolotto a largo di Phuket, e purtroppo non è, il ristorante qui non ha un bagno, quindi sono dovuto andare nel bagno del comune delle navi. Ovviamente non c'è per lavarsi, ma grazie ai tuoi insegnamenti ce l'ho fatta. Un po' di formiche in mezzo, ma ci sono riuscito. Grazie, Crucio.
Allora ragazzi, oggi ragazzo, quello di 19 anni, nuotatore colpito da quei due cretini delinquenti di Acilia, e ha mandato un video messaggio, audio messaggio, anzi sentiamo, dai.
Ciao a tutti ragazzi, qui è Manuel che vi parla e come potete sentire dalla voce sto bene, non mi aspettavo tutta questa calorosità da parte vostra, veramente mi avete fatto emozionare tutti e se potessi vi abbraccerei uno a uno tutti quanti. E io vado avanti qua adesso per la mia strada e vedrete che torno più forte di prima e a presto ragazzi tutti quanti, grazie, un abbraccio.
La cosa incredibile di questa vicenda è l'apparente tranquillità naturalmente sia del ragazzo sia del padre, cioè io al posto loro avrei invocato qualsiasi cosa e sarei una furia probabilmente, non lo so perché per fortuna non mi sono mai trovato in una situazione del genere. E rispetto questo, in questa ragione Parenzo, rispetto alla gente che chiama qui e che vuole la fuori, avete sentito prima anche la Mussolini, no? Dovrebbe uscire dal carcere sulla sedia a rotelle. Poi c'è la famiglia che ha un atteggiamento composto rispetto a quello che è successo.
Perché il paese reale non è la Mussolini,
ma non è
vero, sono queste persone dignitose qua.
Ma che c'entra? Esatto. Ma è
il
anche,
Veneto,
anche la gente
il Veneto
che chiama
è pieno di queste persone dignitose qua.
Eccolo.
E c'è, esatto. Non è che
sono
uno...
un esempio per tutti. Esatto. Sono capito, un esempio per primo per la Mussolini.
Ma perché non ho capito?
Per i predicatori di odio, la gente normale ama, non odia, ama cosa e perdona.
Ma
va bene.
Ma che perdona? Ma non puoi perdonare quei due delinquenti.
E ricomincia da capo.
Sì, sulla sedia a rotelle.
Certo.
Dai, su, ma non puoi perdonare quelli, dai. Come si fa a perdonare quei due delinquenti? Dai,
quello, è un fatto, quello è un fatto privato.
Ma che è un fatto privato.
Ma certamente queste due persone,
perdono,
un gigante questo ragazzo e un gigante suo padre, non seminano odio come hanno fatto moltissimi politici negli ultimi mesi, ed è questo che ti sorprende.
Ma
perché
mi
tu
sorprende,
pensi
mi
che
sorprende,
tutti siano dei seminatori di odio.
Ma tu perché parli alla politica? Mi sorprende il fatto che di fronte alla, come dire, a un
la
crimine
normale,
di questo tipo, la gente normale
è meglio dei politici.
Ma ognuno ha i suoi modi
di
reagire.
Di questi politici.
Non do nessun giudizio, non faccio nessun paragone. Dico che quelli che chiamano e che invece invocano una giustizia durissima
sono
una
minoranza.
Ma che
sono
minoranza? Sono la maggioranza.
Di idioti.
Comunque, ragazzi, c'è l'avvocato di uno dei due, che è proprio quello che ha sparato, che si chiama Alessandro De Federicis, De Dominicis, una cosa, De Federicis, De Federicis, che è stato anche l'avvocato di Dell'Utri, peraltro, chiamiamolo.
Di
dai.
Cui tu
chiamiamolo.
Hai un ritratto in casa, tra
ho un ritratto in casa di Dell'Utri, sì, assolutamente.
Ricordiamolo.
Ma perché lo vuoi ricordare?
Esatto, insieme con una bandiera della Juventus, ricordiamolo.
No, esatto, la bandiera della Juventus non ce l'ho, diciamo, fissa.
Io sono uno
fisso,
di voi.
Fisso,
sono uno di
fisso,
voi.
Fisso, esatto. Un ritratto di Dell'Utri, sì, che ho spostato adesso. Perché ho messo un ritratto mio e un ritratto di un Joker. No, no, no.
Di Allegri, hai messo il ritratto di Allegri.
Ma
anche
ragazzi, tu è Allegri.
Anche quello di Allegri hai messo.
No, tu Allegri non c'entra un cazzo. E un ritratto di un ritratto del signor De Luca.
E la
signor De Luca,
del
governatore
Juventus.
Del mondo. No, non c'entra un cazzo. Queste sono
Cruciani.
Le tre cose che ho, oltre a varie altre puttanate. Ma le tre cose principali sono un Joker.
Sempre dalla parte dei vincitori di chi governa.
Che
sta
De Luca lui. Che governa.
Sia della Juve. Ma certo, De Luca governa. De Luca governa. La Juve vince tutto. E se incontro i napoletani?
Beh, Dell'Utri non è che ha vinto tanto.
Pronto?
Sì, avvocato, buonasera. Chiamo da Radio 24, disturbo?
Dica, sono un po' impegnato con dei clienti.
Le voglio chiedere una cosa. Lei ha sentito oggi, ha visto oggi i due ragazzi, almeno il suo assistito,
no,
in realtà?
Capisco l'attenzione mediatica, però qui stanno in carcere, non vogliono uscire dal carcere loro, non vogliamo farli uscire noi.
Sì.
L'opinione pubblica li vorrebbe vedere morti. Mm. I giornalisti pensano che è giusto che siano in carcere.
Voi volete che escano dal carcere, altrimenti che lei...
No,
che...
no, noi non vogliamo che escano dal carcere.
Cioè, lei avvocato non vuole che loro escano dal carcere.
Esattamente, non si riesce a capire, loro stanno lì, sono costituiti dicendo è giusto che noi andiamo in carcere perché abbiamo fatto del male a una persona innocente, c'è scritto un verbale.
Lei dice più di questo?
Dopo,
lei dice
io chiedo l'istanza di arresti domiciliari, non è possibile pensare questo.
Dunque,
no?
Quindi, dice più di questo che cosa devono fare? No?
Stanno là a aspettare, spiegare la pena, qualcuno gli dirà 10, 12, 11, 8, 9.
Scusi un attimo, la lettera di scuse di cui si parlava è stata scritta?
Ma no, ma la lettera di scuse va scritta, a parte che...
Ma lo vogliono fare o no?
Allora, la vogliono fare, sarà un atto privato e non un atto pubblico, per non strumentalizzarlo.
Però è stato dichiarato, è stato dichiarato.
È stato dichiarato da noi, che i ragazzi hanno detto, alla, ma neanche, neanche al giudice,
è dunque
hanno
pubblico.
Detto, mentre aspettavano in questura, hanno chiesto ai poliziotti come potevano fare per scrivere a queste persone. Se,
secondo lei, so, secondo lei che... sono sinceri in questa cosa qua, ma cioè nella lettera di scusa?
Ma certo che sono sinceri, ma questi sono... Ma è questo che non si riesce a capire. Ma non è che l'hanno hanno sparato a uno che di cui avevano risentimento. Loro sono disperati per aver reso un
Però forse è ancora, forse ancora hanno... peggio, avvocato, scusi. Forse il fatto che abbiano sparato a caso a uno...
Non hanno sparato a caso, hanno sparato a uno che pensavano essere l'autore della rissa.
Ma quello c'aveva, era senza cappuccio.
Pensavano essere l'autore?
Della rissa, quello al pub, sì.
Quindi,
però era senza cappuccio.
È una cosa talmente lineare che allora loro sono distrutti da per pensare che hanno privato della deambulazione un ragazzo di 19 anni che non c'entrava niente, punto. Poi hanno sparato, non è che hanno sparato a caso, loro sono andati sulla zona cercando di trovare quelli che li avevano picchiati selvaggiamente.
Ho capito,
prima.
Ma quello era senza cappuccio, era riconoscibile, com'è che hanno sparato lì? Cioè uno doveva riconoscere uno che ha fatto...
Ma io chiedo a lei come hanno sparato lì, questi hanno detto non ci hanno capito niente, hanno sparato a lui pensando che fosse quello, non è che hanno sparato a mano.
Si erano drogati? Si erano drogati?
Ma non erano drogati.
Ubriachi, avevano bevuto
cocaina, altre cose. Però, scusi un attimo, avvocato, io voglio capire una cosa: è vero da quello che si dice che ridevano e scherzavano subito dopo? Perché oggi ho letto quello.
Che allora hanno detto, questo l'ha detto qualcuno, io non lo so, ma non c'erano lì, ma che domande mi fate? Cioè, questo non l'hanno dichiarato. Poi se è successo o non è successo, sarà il processo a accertarlo. Io non hanno dichiarato questo, non hanno, è stata talmente...
No, varie testimonianze dicono che dopo li hanno visti ridere e scherzare dicendo che finalmente...
Allora, valuteremo se le testimonianze sono attendibili. Le testimonianze dicono pure che stavano col casco e non era vero. Quindi ognuno poi diciamo,
quando lei ha detto vivono in un contesto di borgate, che voleva dire? Che è un attenuante, una cosa del genere? No, cioè era per descrivere il contesto.
Era un discorso diverso e più generico che diciamo oggi in Italia è troppo elevato da fare, cioè, quindi diciamo mi rimangio quello che ho detto.
In che senso si rimangia quello che ha detto?
Quello che ho detto, cioè, non è che posso dire che le periferie di San Basilio, Torbella Monaca sono covi di spacciatori dove la polizia non interviene se non per arrestare le persone e evitare che questi ragazzini che crescono facciano gli spacciatori.
Allora, cioè se questi fanno gli spacciatori o se hanno commesso piccoli reati, la colpa è anche dello Stato, dice lei.
Beh, se uno cresce in una famiglia di spacciatori non gli viene data un'opportunità e fa lo spacciatore quando è in fasce, poi va a fare lo spacciatore,
capito, però,
se c'è un'alternativa, se lei va a San Basilio si rende conto.
No, se capito, però la colpa se uno fa lo spacciatore non è dello Stato, poca, scusi, io dico, cioè, non è che se uno fa lo spacciatore...
Ma lei ce l'ha fatta la passeggiata a San Basilio?
Ma sì, ma certo, conosco quei quartieri, sono cose drammatiche, tragiche, però se uno decide di delinquere non è che è la colpa dello Stato che non dà lavoro.
Ma perché lei non conosce queste famiglie?
Scusi un attimo, quando si può dire che hanno sparato per uccidere o no?
Ma non si può dire una cosa del genere, ma come fa a dire una cosa del genere? Sparato per uccidere, che uno scende al motorino e gli spara in testa se vuole ammazzare la persona.
Ma perché avevano le armi?
Scusi,
ragazzi,
ma
che storia
diciamo, se volevo vendicarsi di qualcuno, così si ammazzano le persone. E almeno negli omicidi che ho fatto io nella mia carriera professionale, chi fa ammazza le persone si prende.
Però hanno sparato altezza d'uomo, su questo non c'è dubbio. Cioè, non è che hanno sparato le gambe.
Non lo so come hanno sparato. Io l'ho perizia balistica, stanno facendo gli accertamenti balistici. Quindi quando vedremo come hanno sparato.
Va bene, avvocato, grazie. Grazie, arrivederci. Grazie,
saluti,
grazie,
caro.
Grazie.
Riunione della lista civica della quale faccio parte della mia città, Foligno. Tipico tavolo di lavoro parenziano, composto da giovani intellettuali e imprenditori. Alla sollecitazione nuove proposte sul problema sicurezza, io mi alzo in piedi, li guardo e dico loro... soffrire.
Grazie, ciao Pontida.
Pena di morte no. Pena di morte no. Pena di morte no. Pena di morte no, però. Pena di morte no, però. Chiudere e lasciare morire là dentro.
In che senso?
Soffrire, chiudere e lasciare morire. Soffrire una tortura, sì, fa bene, una tortura è una dittatura.
Come signora una dittatura? Mi dici?
Lei è cristiana?
Sì, io sono cristiana.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta
S come stile, S come sportività, S come S-Design.
Nuova 500L S-Design, con nuovo bicolore e integrazione Android Auto. Con finanziamento tutto chiaro, gamma 500L da 12.900 euro, anticipo zero e prima rata nel 2020. In più 2.000 euro di extra sconto sul diesel. Oltre a oneri finanziari anziché 14.400 euro, TAN 6,45, TAI GOT 55. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 28 febbraio sulla pronta consegna. Info su fiat.it, anche sabato e domenica.
Solo fino a domenica, doppi saldi, doppi risparmi in poltrone e sofà. Sconto del 50% più fino a un ulteriore 40%. E paghi in 48 mesi senza interessi. Vieni in negozio a scegliere il tuo divano fatto a mano in Italia. Termina domenica alle 22.
Poltrone e sofà, artigiani della qualità.
Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i negozi salvo approvazione delle finanziarie.
Questo spazio è dedicato a tutti i concorrenti di Volkswagen T-Roc. Tutti i SUV, i SUV compatti, i mini SUV, i maxi SUV, o se preferite i mezzi crossover, le mezze berline, mezze coupé, le mezze monovolume, le mezze ammiraglie, i mezzi marinai. Ecco, il vostro spazio è finito.
T-Roc, Born Confident, con anticipo zero e valore futuro garantito. Scopri T-Roc con anticipo zero e 299 euro al mese. TAN 399 TAG 506. Per tutti. Info su Volkswagen.it.
La Zanzara.
Che bello è! Sto andando alla sede del Sole 24 Ore a Milano a fare un corso, ma quando scatta l'ora X, tac, si va a recensire i bagni di Price Waterhouse Coopers. Ma che bello è!
Una vergogna! Una vergogna!
Una spolverata del professore di Foggia la vogliamo, Davide? Che dici? Una spolverata
del professore
del
di Foggia, per carità,
tu dimentichi tutto. Quello del bar,
mamma mia. Sì, lo dimentico.
Ma
sì,
quello
sì,
del bar di Foggia è, come dire, è il sentimento popolare. L'Italia vera, non quella che dite voi, non quella che immaginate tu e Gottardo, che ha avuto adesso un attimo di rinsavimento parenziano improvvisamente.
Certo, ma il grande cuore
quella,
parenziano.
Quella che dite voi, non è l'Italia, è questa qua, quella del professore di Foggia, ma l'Italia figure. Vera.
A parte che dai un'immagine dei baristi che è terrificante.
L'Italia che domina in questo momento, l'Italia prevalente in questo momento.
I baristi non sono quelli
che dovrebbero cacciare, dici, dovrebbero cacciare dalla loro categoria il professore di Foggia. Comunque,
è un involuto.
Dice qualcosa anche su di noi, il signor professore di Foggia.
Buongiorno professore.
Ehi, super buongiorno a buongiorno. Voi ragazzi.
Stai seguendo Sanremo, che
sì,
ne pensi?
Sanremo.
Ma che ne pensi? Ti piacciono i conduttori? Come sta andando questo Sanremo?
Io vedresti tu Cruciani e Parenzo a condurre Sanremo. Cruciani e Parenzo.
Quelli sarebbero due grandi figli di puttana. Il convento che devono dare a sti tre. A sti tre conduttori là, se c'è un pupazzo di plastica là, tutto plastificato, che si fa così. Poi c'è Rosanna Fratello e qui là del Gruppo di Molone, là, quel lato di Chiodo.
Bizio.
Bizio. Ma perché se ci danno 20.000 euro, 25.000 euro, ne vanno buono, eh? 25.000 euro è un super stipendio di un operaio che lavora 365 giorni all'anno.
All'anno, sì.
Ah? Ma perché devono... ma quelli poi li danno in beneficenza. Ma sempre soldi, so, a beneficenza tu cazzo.
Non è vero.
Sono sempre soldi che cacciano. Quindi, Claudio Baglione, ma che cazzo è andato avanti, va a fare un lacchito in murso che... Questi qui Sanremo che hai fatto, hai rovinato 50 anni di carriera, sei un coglione nato, pasciuto, cresciuto e l'animo di chi ti è morto, vatti sto pupazzo di plastica, non ti cagano un cazzo, canta se sei ancora a cantare, e visto che danno strutti i recci, se non aiutavi i recci, come i cavocci, va a fare un chi ti è morto, Baglione, ciao!
Il professore di Foggia, il professore di Foggia. David è basito davanti al professore.
Completamente, sì, sì.
È
sono
basito di fronte al professore.
La qualifica di professore come se l'hai guadagnata? Questo poveraccio.
Si è autonominato. Pure tu un poveraccio. Ma perché un poveraccio?
Perché mentalmente è uno che non è in grado di fare un ragionamento se non infilandoci degli insulti.
Ma vi piacciono solamente quelli che fanno i ragionamenti?
No, però insomma, piuttosto che questo da Foggia, quell'altro da Mantova.
Ma è un uomo di spettacolo.
Preferisco delle persone serie.
È un uomo di spettacolo, su. Luigi dalla provincia di Treviso, vai Luigi.
Oddio, meglio lui che fa il barista di quell'altro che fa il sindaco di Albettone, ma il livello è lo stesso.
Luigi, vai Luigi.
Sì, sono qua.
Dimmi.
Ciao Cruciani.
Dai,
io sono nero, sono incazzato.
Che è successo?
Martedì scorso passavano il film Lago con DiCaprio, pensavo di tette, curi e droga e mestieri.
Ah, quello là, The Wolf of Wall Street, Lago.
Hanno tagliato tutto sti bastardi della Rai.
Censurato.
E noi paghiamo il canone.
Hanno censurato, vabbè, non lo so perché, non so manco se Freccero sia stato Freccero o no, però effettivamente hanno tolto tutte le immagini di gente che pippava coca, di puttane, cose di
questo
tipo.
Quindi tu eri già con la carota in mano e sei rimasto deluso da Rai 2.
No, ma
cioè,
io
ti volevi fare una sega di fronte a questo film,
famiglia,
non è che va.
Io non è che vado a fare una sega.
Allora che volevi fare? No? Perché sei rimasto deluso?
Io sono contento di vedere un film artistico fatto bene.
Sì, vabbè, ma vatti a prendere il DVD, non è che c'è bisogno di guardarlo. Ormai questa cosa di vedere
vabbè,
i film. Ormai
guardo,
questa roba qui. Sì, ma questa
roba. Dire i coglioni è che il servizio è pubblico, no?
Sì, no, ma questo è vero, se mandi il film, poi tra l'altro è anche contraddittorio, hanno mandato il film quello con
Ultimo Tango
a Parigi integrale con la
burro,
scena della col burro,
eccola,
la sodomizzazione, ecco. e invece qui in questo caso hanno tolto le immagini di gente che pippava, cioè
che
una
mi
cosa
pare incredibile.
Naturalmente.
Roberto Milano, vai. Roberto da Milano, vai.
Ciao ragazzi, buona serata. Io chiamavo per avere una vostra opinione sull'editoriale che ha fatto l'ex direttore di Italia 1 che avete mandato in onda prima sull'omicidio di Cogne,
signor Giordano,
squallido.
Perché squallido?
Ma come si fa? Vedete la foto del povero Samuele.
Lo fa con tutto lui, no?
Ma lo fa con qualsiasi cosa, ma che c'entra? Perché squallido? Squallido che cosa? Cioè voleva attirare l'attenzione, secondo me facendo benissimo, una grande operazione teatrale anche, voleva attirare l'attenzione su uno scandalo, perché è uno scandalo. È inutile che voi arrivate adesso...
L'applicazione della legge è uno scandalo.
Ma arrivate a raccontare controcorrente rispetto al senso comune.
Ma il senso comune non c'entra niente.
Ha fatto la galera che doveva fare.
Giusto?
È stata
andate a cagare.
Adesso ha la possibilità di riabilitarsi.
Articolo 27 della Costituzione tende alla rieducazione del condannato.
Il senso comune dice che uno avrebbe dovuto uccidere la Franzoni.
I tuoi avi, Cruciani, bruciavano Giordano Bruno in piazza di Campo dei Fiori. I tuoi avi romani, borghesi e benestanti.
Ma quelli facevano le orge dentro casa mia, figura che gliene frega quelli ai miei avi, se ne fottevano di Giordano Bruno. Non c'è nessuna.
Cioè, l'istinto popolare dice uccidete la Franzoni, che è una cosa aberrante.
L'istinto popolare
e invece
dice
la legge, per fortuna, dice
di cui
recuperare
sei di
il detenuto.
Di cui
il sei
di galera effettive, di quattro di domiciliari per una che ha ammazzato un bambino di tre anni.
Articolo 27 della Costituzione. Cambiate l'articolo 27 e potete introdurre la pena di morte.
Nessun articolo della Costituzione dice che un assassino deve fare sei anni di galera.
Cruciani, l'assassino è stato giudicato dalla corte d'assise con la giuria popolare.
Esatto.
Allora, è la settimana della nascita di questi gilet gialli italiani. Già ieri abbiamo fatto la conoscenza di un signore che è un personaggio incredibile. Oggi ce n'è un altro. Chiamiamolo. È andato oggi a rompere i coglioni pure a Sanremo, quest'altro.
Puntano come i funghi dopo una
pioggia. Italiani. Vai. Chiamiamo questo, non so manco come si chiama, non mi ricordo, vai.
Pronto?
Sì, Convertini?
Sì, prego.
Buonasera, Radio 24, come sta?
Radio 24, la zanzara.
Come andiamo, caro Pino? Come andiamo?
Ma quante volte vi ho chiamato, finalmente mi chiamate voi.
Allora, ma che è successo oggi a Sanremo, amico mio?
Ma siamo andati a cantare, insomma, ci siamo presentati bene.
Ma quanti eravate lì di gilet jaune italiani, di gilet jaune, giletti gialli?
Noi, pochissimi, perché la sorpresa è stata fatta anche a noi.
In che senso?
Quindi,
Perché noi i francesi ce l'hanno comunicata ieri sera alle 8. Quindi...
Ah, siete andati con dei francesi praticamente, no?
Sì, sì.
E tu sei partito dalla Puglia, che hai fatto?
Cioè, sì, noi siamo così.
Ma come? Bravo. Non ho capito, parti dalla Puglia. Ma che fai tutto il giorno tu per partire dalla Puglia e andare a Sanremo, per curiosità?
No, io sto in una sartoria io.
Ah, una sartoria. Hai lasciato la sartoria così per andare...
E lasci tutto in mezzo, famiglia, lavoro, cazzi vari...
Per fare il gilet giallo?
Vai a fare il disgraziato in piazza, così.
Però disgraziato,
sì, 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 per andare, no, perfetto, perfetto, perfetto.
Scusami, certo. Pino, però voglio capire una cosa, ma tu con chi ce l'hai? I gilet gialli italiani con chi ce l'hanno? Perché non è chiara la cosa.
Sono al governo, i gilet gialli.
Cioè, mentre, mentre...
Insomma, non è che stanno al governo, dai, forza. Ma noi ce l'abbiamo un po' con tutto il sistema, l'apparato, sì, tecnocratico, burocratico.
Sì. Tutte, sì, sì.
Le lobby, giusto, le controlobby, cioè tutti quelli,
lobby, controlobby,
quelli
però...
che dicono che sono i padroni del mondo.
Cioè, in concreto, con chi, per esempio? Cioè, io ti ho lobby, controlobby, poteri, eccetera. Quali sarebbero questi poteri?
L'altra sera, l'altro giorno, siamo andati a Milano sotto la banca della Goldman Sachs.
Cioè, ah, benissimo. E che avete fatto?
Potrebbe essere indicativa la questione.
E che avete fatto con la Goldman Sachs?
Ah, siamo andati là a discutere per la loro resa. Purtroppo non si sono voluti arrendere.
E ti credo.
Ah, la resa.
Ah, la resa.
Come
però
la resa?
Poveracci, sì, poveracci, si erano chiusi dentro, si erano sprangati dentro.
Poveracci, non proprio.
Chiusi dentro, non credo. Si sono fatti portare il salmone alla facciaccia vostra.
Io sono uno che lo Stato avanza da me qualcosa come 4 milioni di euro.
Cioè? No, come 4 milioni di euro?
Sono uno di quei delinquenti, perché ero un industriale tempo fa,
sì,
che per dar da campare ai dipendenti è stato costretto a non pagare le tasse.
Ecco, perché non le pagava?
Ma perché non ce l'avevo?
Beh, ho capito, cioè, però uno le paga o non le paga,
scusi,
d'accordo?
Mi faccio capire, e quindi lei protesta?
Allora, quando
no, no,
un
per capirci, lei protesta contro, sì, la mi faccia capire, perché sennò mi incazzo adesso.
No, no,
cioè lei,
allora,
ha 4 milioni di debiti con lo Stato e protesta contro la Goldman Sachs?
Ma perché, scusi,
aspetta,
ma
grida,
no, ma adesso, cioè, mi incazzo.
Non gridere,
no, non grido, ma sono Parenzo.
Guardi, poi lei può gridare, può fare cosa vuole, cioè non
tu avevi 4 milioni
no, io ce li ho ancora da dare a Equitalia,
cioè tu devi dare a Equitalia 4 milioni, 4 milioni, e protesti contro lo Stato e contro le lobby.
No, io protesto contro chi ha generato una questione del genere, cioè contro chi genera il debito pubblico.
Guarda, che
cosa,
il debito pubblico ha generato lei, ma il suo debito nei confronti dello Stato, non quello pubblico,
il mio debito,
lei contribuisce al debito pubblico.
Che cosa pensi delle multinazionali tu?
Ma io penso che in un contesto come quello che noi abbiamo, sì, adesso, qualcuno ha dato, come dire, ampio spazio a far sì che questi ci affossassero.
Cioè, alla fine noi siamo in mezzo alla merda per
noi
colpa
siamo
delle...
in mezzo alla merda perché qualcuno purtroppo ha venduto la sovranità dello Stato e dei cittadini, quindi alla fine...
E dunque tu vuoi liberare, diciamo, nella tua nuova vita vuoi liberare con...
Come ecco, la speranza nostra è quella
liberare
che magari...
il popolo da che cosa? Dalla schiavitù? Da che
ma
cosa?
Ecco, bravo, bravo.
I banchieri sono dei criminali, secondo te?
Ma i banchieri sono... Ma probabilmente sì, sono dei criminali, ma non devo essere io a giudicare, deve essere ma deve essere il popolo.
Io gradirei che lei non decidesse di un cazzo, perché visto l'esito della sua
di
azienda,
non decido un
francamente
cazzo,
l'idea di metterle in mano anche le chiavi dello Stato un po' mi preoccuperebbe, ma chiedo scusa, chiedo scusa.
Dottor Parenzi, io ho la terza media.
No,
io
ma non è per quello, sa, anche Di Vittorio aveva la terza elementare, eppure era Di Vittorio, non c'entra quello.
Se io metto su una crocetta la mia sovranità, dura 3 secondi ogni 5 anni,
e questa, amico mio, questa, ma questa è la democrazia,
no,
altrimenti
questa è una pigliata per culo, voi la chiamate democrazia, per me è una pigliata per culo.
Dunque,
perché io ho delegato a qualcuno di farsi i cazzi suoi per i prossimi 5 anni,
è così,
io
è così,
praticamente, no, è così, è così.
Ciao amico mio, ciao, ti saluto.
Dopo, ciao, è stato un piacere.
Michele, provincia di Cosenza, vai con la volata finale. I gilet jaunes, naturalmente in prima serata andranno su Rai 2 questi gilet jaunes, caro Parenzo, gilet jaunes in prima serata. Michele, vai, dimmi.
Buonasera, digli al dottor Gottardo, no, che sono uscito da Milano.
No, professore.
Che c'è, professor Gottardo, tutta la spazzatura che c'è nell'Inderland, non nel centro.
No, ho capito,
superficie campana.
Ho sentito male, Michele, dimmi, non ho capito.
Tutta la spazzatura che c'è nell'Inderland milanese, nelle tangenziali, nelle piazzole, nelle strade che portano fuori Milano, equivale a tutta quella quantità che nelle regioni campane. E poi crociate, devo dire una cosa,
no,
vai
scusi.
A Napoli una giornata con Parenza, a passare una giornata a Napoli,
no,
sì, davvero che ti diverti.
Come si chiama questo nostro
bellissima
signore?
Napoli.
Michele, Michele. Michele. Michele da Napoli?
No, dalla provincia
no,
di Cosenza.
No, io sono calabrese.
Lei è calabrese, ma allora perché
è quello
non chiama?
Che si fa un sacco di canne, tra l'altro.
Lei, signor calabrese, mi scusi, ma perché non chiama qualche ndranghettista dalle sue parti e rompere i coglioni a loro invece di chiamare la radio della Confindustria?
No, ascoltami, professor Gottardo, non so se è laureato in...
No, non sono laureato, ma se è professore quello di Foggia lo sono anch'io.
Ah, questo sì. Certo. Però ricordi che l'andrangheta, come tutte le mafie, fanno schifo. Io sono un grande lavoratore.
Bene, e allora rompa i coglioni a quelli dell'andrangheta, non a noi.
No,
cioè,
tutta l'energia
che hanno messo i napoletani.
Che parlate sempre male di Napoli.
Ma no, ma parlato io ho no, detto che
Michele,
nella tua testa.
Nelle periferie
Michele,
di Milano, sono 100 ore da Milano. Io ho il camion, sono 100
Michele,
ore da Milano.
Sentivo il clacson prima. Allora, è uscito oggi uno studio, io non ci credo a questa cazzata, che chi fuma cannabis ha più spermatozoi e livelli più alti di testosterone.
È probabile.
Ti rendi conto o no?
Sì,
cioè, ma che
fa.
Cazzo state a dire?
Solo
queste
che
mette
al mondo delle teste di cazzo, tipo quello che ci sta parlando in questo momento. Il padre di questo fumava dell'erba, no? E ha messo al mondo uno così.
Ma perché? Non ho capito perché tu credi veramente a queste cazzate? Che chi fuma poi mette al mondo delle persone un po' minorate mentalmente?
È chiaramente un'iperbole. Questo è minorato di suo, non è colpa dei suoi genitori. È minorato da tutta l'erba che si è fumato negli ultimi anni.
Questo è probabile.
Ottman, chi è sto Ottman dalla provincia di Pesaro? Ottman.
Sto Ottman, ciao Cruciani, ciao Parenzo.
Ma chi sei Ottman? Ma che cazzo è? Ottman.
Uomo caldo sarebbe Hotman.
Sono nato a Casablanca in Marocco, sono qui da 22 anni.
Ottman, ma come cazzo t'hanno chiamato? Ottman.
Hai visto? Ma che è un nome di un califfo, un po' di cultura.
Cioè, ma c'è gente, ho scoperto recentemente, non so dove, in Ecuador, che si chiama Hitler. C'è tutta una città dove hanno chiamato la gente Hitler con i nomi nazisti, dei gerarchi nazisti.
Vabbè,
perché ti hanno chiamato Ottman?
Molto meglio Ottman.
Ma perché ti hanno chiamato Ottman?
Perché è il nome di un califfo.
Perché no. I venditori hanno deciso che era un nome.
Ma è una. Ma ti hanno chiamato perché Ottman in inglese oppure perché Ottman c'ha un significato in marocchino?
È arabo.
Che cazzo vuol dire Ottman?
Non ha un significato, ma è il califfo, è stato un califfo di Maometto, Ottman.
Ah, è un califfo di Maometto. Sì. No, è inutile che la corte mi fai i segni, perché devo recuperare i minuti di quello stronzo dell'apertura, là. Dai, Ottman, dimmi. Stronzo in senso buono, se no quello è pure suscettibile, si incazza. Ottman, dimmi.
Chi è che si incazza?
Non ti preoccupare.
Ottman Ben Affan. Okay.
Allora, beh, che vuoi Ottman, dimmi.
Allora, Cruciani, cerchiamo di fare un ragionamento.
No, non c'è nessun ragionamento, perché mancano pochi secondi. Non c'è nessun ragionamento, cosa vuoi dire?
Allora, qui c'è un superamento dello Stato di diritto. Le faccio un esempio. Salvini, nella questione di Diciotti, lo Stato di diritto fino a prova contraria.
Questo ci vuole parlare della Diciotti alle 20:50, non ce la posso fare, dai.
Non ce la puoi fare,
non ce la posso fare. Perché?
Perché Salvini si è permesso al Ministro dell'Interno di dire che lui, anche nel caso in cui avesse commesso un reato, lui lo continuerà a fare. Il Ministro dell'Interno che se ne frega della legge.
Sì, vabbè, Ottman.
E ma poi lo rateizza in 80
anni. Scrive al Partito Democratico, va, che ancora può essere che hai successo. Vai e scrive al PD. Ragazzi, a lunedì, ciao, italiani. Ciao.
Arrivederci e come sempre viva la libertà d'espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fottersene di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto, vaffanculo, viva la libertà, viva la libertà.
Emanuela, sono Cettina. Cettina Spasciabaron.
Satispay è l'app che ha già rivoluzionato le modalità di pagamento di 500.000 di italiani. Con Satispay puoi pagare nei negozi, scambiare denaro tra amici, pagare ricariche e bollettini, fare donazioni e risparmiare in modo smart. Scarica gratuitamente l'app Satispay per Android e iOS. Vivi smart. Usa Satispay.